Saluti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e s'andava marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta di Gesù.
Come i giorni di Noè sono i nostri tempi, arriva la fiumata. Se avverti il mondo ti prende in giro, ma Gesù ci guida nel luogo della protezione. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete quale giorno il vostro Signore verrà. Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Gesù ci guida nel luogo della protezione. Ma la donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, dove è nutrita per 3 anni e mezzo. Come i giorni di Noè sono i nostri tempi, e arriva la nel luogo della protezione.
Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia, che sia per mezzo della fede.
Buongiorno fratelli cari, vi abbracciamo, Dio vi benedica. Benvenuti oggi a Radio Blast e ciao Giuseppe.
Buongiorno, Deborah.
Buongiorno.
Come stai? Bene. Deborah è la sopravvissuta qua.
È l'unica voce che sentite.
Sì, qua, sono tutti fuori a evangelizzare.
Grazie,
sono partiti.
Grazie,
preghiamo
Gesù.
Preghiamo per loro.
Amen.
Grazie,
una
Signore.
Una bella squadra ispirante.
Amen, gloria a Dio.
Fratello Giuseppe, oggi vorrei chiederti delle domande da parte dei fratelli, sia sul tempo della fine, sia sulla crescita spirituale, e alcune poche notizie, anche quello, sì. Però inizio con le domande.
Nel nome di Gesù, andiamo.
Per esempio, Kester chiede qualcosa di importante sul tempo della fine. Siamo o no vicini al tempo della fine? Perché è essenziale sapere, ci prepariamo per il tempo della fine o abbiamo ancora tempo? Dice Kester, buongiorno fratelli. Io sto bene. Questa mattina mi sono imbattuto in questa scrittura e ho notato che non è ancora successo tutto riguardo il tempo della fine. Luca 21 verso 10. il periodo nel quale stiamo vivendo adesso. Insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Questo sì, stiamo già vivendo. Ma dove dice nel 21, verso 11, vi saranno anche fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. Questo non è ancora avvenuto. Non si riferisce a quello che succede da sempre, tornadi, nubifragi, eccetera. Ma lo sarà quando l'Anticristo farà segni in presenza degli uomini? Punto di domanda. Poi in Luca 21,16 probabilmente questo sarà quando l'Anticristo metterà il marchio e allora dice sarete traditi dai genitori, dai fratelli, eccetera. Mi risulta che siano stati perseguitati anche Gesù, ma oggi, come ieri, i martiri non vengono traditi in genere dai familiari ancora. Questo può spiegare anche perché il rapimento avviene dopo la tribolazione. Infine, Luca 21, verso 20, dice «Ora, quando vedrete Gerusalemme circondata, questo può essere Armageddon?» E per ritornare a Luca 21, 8, dove dice di non essere ingannati da chi dice «il tempo è giunto», perché in realtà il tempo non è giunto ancora, perché queste cose non sono ancora accadute. Cosa ne pensate? Grazie per la pazienza. Un abbraccio.
Un abbraccio, fratellino.
Bella domanda. Questo è avvenuto o non è avvenuto? Siamo arrivati o ancora no? Gloria. Iniziamo dall'inizio?
Ma io direi...
Studiamo questi segni?
Io direi, caro Kester, cerchiamo di non mischiare le cose. Quando Gesù diede questo messaggio di Luca 21, Gesù si trovava alla fine del suo cammino, dopo i suoi 3 anni e mezzo di ministero, predicazione, miracolazione. Sappiamo che il messaggio riguarda principalmente il tempo della fine e il rapimento. Queste scritture, come vediamo appunto nella scrittura, ti ho dato qualche scrittura lì, Angelina? Mi
sì.
aiuti?
Sì.
Mi leggi la prima.
Luca 21, verso 27. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande. Luca 21, 27.
Ecco, nelle scritture che mi citi, nel paragrafo, grande paragrafo, è compreso Luca 21, 27 che parla del rapimento.
Sì.
Va bene, allora sappiamo che queste scritture trattano del periodo del tempo della fine, del rapimento.
Giusto.
Okay.
Però il fatto, lui dice, il fatto che non sono ancora avvenuti fenomeni spaventevoli, grandi segni dal cielo. Dice questo non è ancora avvenuto, deve ancora avvenire, quindi non siamo arrivati al tempo della fine.
No, siamo nel tempo della fine, ma non è finito il tempo della fine, siamo agli inizi. Cioè, conoscendo la storia passata, sappiamo che quello che Gesù parlava in Luca 21 riguarda anche gli avvenimenti della distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani nel 70 d.C. Ora, sapendo queste cose, comprendiamo quindi che questa profezia di Luca 21 riguarda e il tempo della fine, compreso il rapimento, verso 27 abbiamo appena letto, ma anche molti degli avvenimenti accaduti negli ultimi 2000 anni, in particolare 70 d.C., la distruzione di Gerusalemme e del Tempio.
Ah, sì, sì, quindi è avvenuto anche in quei giorni.
Sì.
Ma applicandolo adesso a noi, ai tempi di oggi, cosa pensi che sono questi fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo? Cosa significa?
Beh, insomma, alcuni sono avvenuti, stanno avvenendo e sono il cambiamento climatico, che il mondo dà la colpa alla gente, l'inquinamento delle automobili, inquinamento delle case che usano stufa a legna, il che questo è in parte sicuramente vero, ma ci sono stati fenomeni molto peggio di questi che sono già avvenuti, quando gli scienziati ci dicono sono spariti i dinosauri, che invece non è vero, sono spariti durante il diluvio. Comunque, a parte quello, sono avvenuti dei cambiamenti climatici molto più grandi di questi. Eppure il mondo va avanti tranquillamente. Dio ha creato dei cuscinetti per assorbire le cose climatiche, però loro per far pagare le tasse, per sovrattassare le popolazioni danno la colpa alla gente, che parzialmente sicuramente è vero, ma più che altro sono le multinazionali con le loro terribili fabbriche che stanno intossicando il mondo. Ma la cosa principale, ci dice il grande scienziato italiano Zichichi, un cristiano, lui contraddice tutte queste storie. Lui è uno degli scienziati più premiati del XX secolo, Zichichi. E lui dice no, i cambiamenti climatici dipendono invece dal sole che fa le bizze, le anomalie solari che creano... Ci sono delle eruzioni nel sole che creano i cambiamenti climatici, dice lui. Va bene.
E questi segni non sono sempre stati durante la storia?
Ci sono stati di tanto in tanto, però nel tempo della fine, in concomitanza con tutti gli altri segni di Matteo 24 dal 3 al 14, e stanno avvenendo tutti insieme.
Quindi nell'ultimo periodo è peggio, negli ultimi 100 anni,
le
diciamo.
Le cose sono peggiorate, e terremoti e tutto il resto, specialmente la cattiveria umana. Mm-hmm. Va bene.
Poi, prossima domanda, dice Luca 21, 16, parla di quelli che saranno traditi dai genitori, dai fratelli, e dice Kester, non mi sembra che i martiri oggi vengano traditi dai familiari.
Ma con tutto rispetto lo devo contraddire. No, non è così, caro Kester. No, no. I martiri oggi vengono, i martiri ieri, i credenti oggi, ci sono anche tantissimi martiri oggi, e vengono traditi dai familiari proprio adesso. Tu hai guardato delle statistiche, Angelina?
Sì, io penso che Kester dice questo perché lui vive in un paese dove essere cristiano... Non è un problema.
Non costa niente.
Eh sì, però se tu vai a visitare un paese islamico, un paese comunista, io sono cresciuto in un paese comunista, una nazione comunista, quindi non è vero che non c'è persecuzione e non è vero che i familiari non ti tradiscono.
Si tradiscono.
Si tradiscono tra di loro, ma tanto.
Come si tradiscono nelle chiese occidentali, nelle chiese italiane, che si tradiscono tra fratelli e fratelli, tra pastori e pecorelle, si tradiscono anche da tutte le parti. I cristiani, cioè questo è il simbolo di Giuda. Giuda ha tradito Gesù perché Israele ha tradito Dio.
E se tu fai una ricerca e vedi come vivono i cristiani in Nord Corea, che non possono neanche possedere una Bibbia, in Cina, in Vietnam.
E se la possiedono i figli stessi dei genitori che vanno a scuola e vengono indottrinati, gli lavano il cervello e devono riferire, e riferiscono a casa mia, i miei genitori leggono la Bibbia.
Sì. Oggi in Vietnam, in Laos, in Cuba, in Nicaragua, ma non solo paesi comunisti, anche in India, in Burma, in Myanmar. In Messico, che è un paese cristiano comunque, vicino agli USA, però i cartelli criminali uccidono i cristiani che parlano contro la violenza, perché loro vogliono avere la droga libera.
E questo non è possibile, non parlare contro la violenza, perché il Vangelo ci comanda di predicare contro la violenza.
Guarda, le statistiche dicono che oltre 380 milioni di cristiani in 2024 hanno sofferto livelli alti di persecuzione. Oltre 380 milioni di cristiani.
Questi sono dati ufficiali.
Un cristiano in 7 a livello globale viene perseguitato.
Uno su 7.
Uno su 5 in Africa. Uno su 5 in Africa viene perseguitato e 2 su 5 in Asia vengono perseguitati.
Wow.
I cristiani sono perseguitati oggi. E in 2024 5.000 cristiani sono stati uccisi per la loro fede. Questi sono martiri.
Queste sono cifre ufficiali, eh?
Sì.
Poi naturalmente sono molto di più.
Se tu contatti l'associazione Open Doors, che si occupa proprio dei...
Porte aperte di
Open Doors,
Brother
sì.
Andrews.
Che si occupa proprio dei cristiani perseguitati in tante nazioni del mondo, ti diranno tante storie e testimonianze di persone che sono state tradite dai familiari. Le nazioni principali, ci sono tante, ma le peggiori sono Somalia, Yemen, Libia, Pakistan e Iran, dove i familiari mettono pressione sui cristiani, dove i cristiani vengono minacciati dai familiari per rinunciare alla fede cristiana, oppure li forzano a sposarsi con le persone che loro scelgono musulmane, oppure vengono rapite le donne e poi forzate a sposarsi, oppure vengono denunciate dai familiari alle autorità, e così via. Ci sono tante testimonianze, noi abbiamo letto, abbiamo comprato tanti libri e letto testimonianze dei musulmani che raccontano queste cose.
Sì, sì, in Pakistan, che c'è l'oppressione islamica, vengono forzati dai familiari a convertirsi.
Sì.
Amen, amen. Allora, no, non è vero che oggi i familiari non tradiscono, che quando un familiare, una persona non è veramente votata a Cristo, può tradire in qualunque momento. È per questo motivo che Dio ha permesso che Pietro rinnegasse Gesù 3 volte, per mostrare che non possiamo fidarci di nessuno. Amare tutti e fidarsi di nessuno. Io non mi fido di me stesso.
E questo succede anche in Italia, a livello forse non così drastico, ma ci sono sorelle che raccontano che mio marito è ateo e mi picchia, mi proibisce di leggere la Bibbia, cioè persecuzione per la fede. Succede anche in Italia, solo che è in modo diverso, la persecuzione è diversa, ma
sì,
esiste.
Paese che vai, diavolo che trovi, inganno che trovi, stile che trovi, nazismo in Germania, Unione Sovietica in Russia, americanismo, multinazionale in America e Occidente, persecuzione islamica nei posti islamici, eccetera, eccetera. Ogni posto il diavolo è un camaleonte.
E Gesù ha detto in Matteo 10 che i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua, cioè i familiari.
Sì, non è detto solo nel passato, sì, o solo sempre. Perché, vedi, moglie e marito che litigano, una moglie o un marito che vuole leggere la Bibbia e l'altro o l'altra che lo critica, lo maledice, lo perseguita, tanto che conosciamo storie di mogli e di mariti che devono leggere la Bibbia di nascosto per evitare le critiche, la persecuzione, le maledizioni.
Sì.
Amen.
Amen, amen. E poi vado all'ultima domanda di Kester. Dice Luca 21:20: quando vedrete Gerusalemme circondata, questo può essere Armageddon?
Beh, sì e no, perché quella profezia, ripeto, di Luca 21, che è un parallelo, nei Vangeli ci sono dei paralleli, quindi Luca 21 è un parallelo di Matteo 24, di Luca 13, di Luca 17, quindi sono 4 capitoli in parallelo sul tempo della fine, potete studiarli. Allora, questo di Luca 21 che tu hai scelto, la più completa sarebbe Matteo 24 sul tempo della fine. Il classico tempo della fine, Matteo 24. E questo che tu parli di Luca 21, come ho letto prima, Luca 21 così era 27, e parla del rapimento, quindi sicuramente parla del rapimento. E Gesù parlava di quello, però Gesù parlava nell'anno 33 dopo Cristo, no? Che sui calendari risulta l'anno 30, ma noi diciamo 33 per capirci. Allora l'anno 33 Gesù dà questa profezia di Luca 21, Matteo 24, e allora sta parlando della distruzione di Gerusalemme circondata. Questo avviene la prima volta, avviene 70 dopo Cristo. Poi alcuni anni dopo i romani tornano, la distruggono ancora di più. Sempre circondano Gerusalemme e non rimane un edificio in piedi, niente, dopo, quando loro tornano alcuni anni dopo. Poi c'è anche l'adempimento di Armageddon, che avverrà dopo il rapimento. Entrano le armate dell'Anticristo, che Apocalisse capitolo 9 quantifica in 200 milioni. Entrano 200 milioni, entrano in Israele, quindi sicuramente la maggior parte cinesi, è l'unica nazione che dispone di una cosa così. E allora lì Zaccaria 14 ci dice che Gesù torna, mette i piedi sul Monte degli Ulivi, il Monte degli Ulivi si spacca a metà, ed è quello di Armageddon, una battaglia che le profezie di Ezechiele 38, 39, Zaccaria 14 Va bene, Zaccaria 14, no, volevo dire Daniele 12. Daniele 12, versi 11 e 12, quantificano, cioè nel numero di, sono 45 giorni la battaglia di Armageddon. Quindi, per rispondere in breve, Luca 21 parla della distruzione dei Romani e anche e quella di Armageddon, va bene?
Sì, e nel verso 20 quando dice: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Quelli che sono in Giudea fuggano sui monti. Questa è la tribolazione?
Questo qui parla della tribolazione, sì, perché Gesù lo collega al verso, sto parlando di Matteo 24, no?
Luca 21, verso 20 e 21.
Va bene, io c'ho in mente sempre Matteo 24 perché lì è più specifico.
Sì.
Comunque è più chiaro in Matteo 24 perché dice quando vedete l'abominazione, Matteo 24, 15, allora c'è la tribolazione, verso 21, Matteo 24, 21. E dopo di quello, al verso 29, c'è il rapimento. Matteo 24 è più chiaro. Va bene, quindi è collegato al rapimento.
Comunque già vediamo, l'abbiamo spiegato diverse volte, già vediamo Israele circondata da nazioni nemiche.
Per adesso sono sì, nazioni che si tengono a distanza perché Israele fino adesso è stato micidiale. Chi l'ha attaccato ha perso. E allora nessuno, neanche la Turchia, che ha un esercito grandissimo, si azzarda ad attaccare Israele. Perché Israele c'è la benedizione di Dio e vince sempre. Tranne questa guerra in Gaza, che è stata una guerra sporca da tutte le parti. E lì Netanyahu e Israele si è ingarbugliato.
Ma quando arriviamo a questo punto del verso 20, che Gerusalemme è circondata da
Qual è
eserciti,
Armageddon?
questo è troppo.
Naturalmente si può applicare anche a 70 d.C.
No, ma parliamo del tempo della fine,
Tempo
poi.
della fine.
E quando vediamo Gerusalemme circondata da eserciti, è già troppo tardi per noi. Perché
Chi è noi? Sì,
per noi cristiani di prepararci, perché già siamo nella tribolazione qui.
Matteo 24, 15 a 21 dice le donne, guai alla donna
Anche
incinta.
qui lo dice, verso 23, guai
Sì,
alle donne incinte,
guai.
cadranno sotto il taglio della spada, saranno condotti prigionieri, Gerusalemme sarà calpestata dai popoli. Cioè, è già troppo tardi qui.
È troppo tardi perché dice in quelle scritture che abbiamo citato, dice non tornare a casa a prendere i vestiti, non prendere neanche la moglie, neanche i bambini, perché oltre a uccidere loro, uccidono anche te. Sta dicendo questo Gesù. Quindi non pensate ad andare ad aiutare la moglie quando vedete l'abominazione. Troppo tardi, fatta la fine di quei cristiani in Siria che l'ISIS e Al-Qaeda li hanno uccisi, li hanno assassinati, hanno bruciati vivi, tutti i colori. Vi ricordate la fotografia 2000, così era 2015, i cristiani che venivano bruciati vivi, sgozzati, facevano inginocchiare e gli tagliavano la gola. Vi ricordate? Erano vestiti di arancione. Vi ricordate? Quindi Gesù sta parlando di quello. Arriveranno questi tempi, però quelli furono alcune dozzine di cristiani uccisi in quel modo e centinaia in altri modi, però nella tribolazione saranno milioni i cristiani a essere uccisi, milioni. Infatti, poi guarda, leggi Matteo 24, 22. Scusate, mi riferisco sempre a Matteo 24 perché è più
Ma è
completo.
un parallelo di Luca
È un
21.
parallelo, però è più completo. Cosa dice il 22?
Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, 22.
Abbreviati nel numero di 42 mesi, abbreviati a 3 anni e mezzo. Va bene, gloria a Dio. E caro Kester, guarda, ti consiglio di studiare bene il corso profetico dove studiamo a fondo con grandi dettagli le principali profezie bibliche. Va bene, mettici il cuore che queste cose lì sono tutte risposte. Se Dio vuole, presto, Angela, posso parlare del libro un pochettino, sarà
Sì.
disponibile anche il libro completo formato Pocket, che riassume le principali profezie bibliche di tutto il tempo della fine, che sarà utilissimo ai fratelli interessati a evangelizzare, ma anche per se stessi, durante le nostre evangelizzazioni ovunque. Ed è in formato pocket, tascabile, che si mette in tasca e si porta in giro. Abbiamo Vogliamo farlo un formato che va bene per tutte le tasche. Pregate, chiediamo preghiera, Angela, per questo libro.
Sì.
Perché fare libri non è il nostro forte, non è che ti svegli la mattina e ti metti a stampare libri, niente affatto. Ci sono chiese specializzatissime e vendono tutto e di tutto. Loro sanno come fare libri. Noi che regaliamo tutto non siamo capaci, non sappiamo. Cioè, ci servono preghiere per questo libro che è finito praticamente, ma adesso dobbiamo metterlo nelle mani delle pecorelle. Va bene, abbiamo dovuto già fare marcia indietro varie volte su questo libro e speriamo che questa sia la volta buona. Va bene, però, gloria a Dio. Guarda, abbiamo messo la foto della copertina sulla radio, Angela.
Sì, una copertina che abbiamo fatto come esperimento, così, qui
Abbiamo
dentro la
un
casa.
piccolo esperimento, diciamo, della copertina che potete vedere e si chiama. Mi leggi il titolo del libro?
Conto alla rovescia. Tutto il tempo della fine spiegato passo per passo scritturalmente.
Ecco, allora siccome noi siamo buoni a nulla, allora cerchiamo di andare solo di scrittura in scrittura in scrittura perché siamo buoni a nulla. Allora se andiamo alle scritture ci salviamo, giusto?
Amen.
Gloria a Dio.
Amen.
Allora, come promesso, il libro sarà disponibile, abbiamo già detto diverse volte, gratuitamente e assolutamente terremo fede. Quindi in formato digitale per tutti. Innanzitutto lo metteremo gratis, punto. Poi piano piano cercheremo di farlo anche in formato libro, così, cioè rilegato, eccetera, imbellito, tutto quanto, con un sacco di illustrazioni dentro. E così, però se qualcuno desidera riceverlo in formato libro tascabile, in questo formato che... Allora chiederemo di aiutare tutti con le spese di stampa, di spedizione e del lavoro, eccetera. Altrimenti il progetto non sarebbe attuabile per ovvi motivi, va bene. Però attenzione, innanzitutto lo daremo gratis a tutti in formato sulla
Digitale.
digitale, potete scaricarlo, metterlo nel vostro telefono, eccetera,
Sì,
eccetera.
sì, sì.
Quindi, perché qui... Altrimenti qui non si vende niente, prima si dà gratis nel caso, va bene. Quindi
Amen.
Dio ci aiuti,
E ci
grazie
aiuterà,
Signore.
grazie Gesù.
Pregate fratelli, questo progetto, noi siamo molto pratici, non è il nostro lavoro, non siamo una stamperia, volevamo comprare una stampante ma l'abbiamo lasciato perdere, semplicemente i fondi li dedicheremo alla stampa. Andiamo, li facciamo stampare, buonanotte, ciao. Però, comprare una stampante, portarla qui, la stampante, guarda, ci siamo scontrati con delle difficoltà. Allora, Angelina, ti do la parola.
Allora vado al prossimo. Andiamo alla guerra in Ucraina. Sarebbe bene capire perché si dilunga questa guerra in Ucraina. Come mai
Beh,
tutti parlano di pace, però la guerra continua?
sì, parla di pace, come dice Daniele 11,
Ah,
parleranno di
così.
pace sedute al tavolo, ma... Con l'inganno nel cuore, cioè
Vero.
parla di pace, seduti a tavola, tutti però sotto il tavolo le pistole puntate. Cioè, conoscendo il profetico futuro, il futuro profetico, non è difficile capire come andrà a finire questa guerra e le guerre che poi certamente seguiranno in Europa. Cioè, questo qui, cioè in Europa, i bruxelliani. Stanno morendo dal desiderio di fare guerre, però non hanno i numeri, non hanno le armi. Cioè, persino l'America di Trump se ne lava le mani. E loro sono frustrati perché senza l'America possono fare niente. Fin quando c'era Biden ancora, ma adesso senza Biden e i globalisti americani non sono in grado di fronteggiare una nazione armatissima di bombe atomiche. Comunque credo che il fatto che vi sia uno Zelensky, stavo pregando su questo, che è un nazista, che è circondato di nazisti, c'è cioè uno come lui che combatte la Russia per motivi ideologici che risalgono alla sconfitta del nazismo contro la Russia. I nazisti di oggi ce l'hanno a morte con la Russia, perché la Russia è quella che ha vinto i nazisti. Non è, contrariamente alle propagande, non è... L'alleanza Inghilterra-America che ha vinto il nazismo. No? Loro hanno vinto, le statistiche dicono che loro hanno vinto circa il 20% dell'esercito tedesco. Non avrebbero mai vinto se Hitler non avesse attaccato la Russia. La Russia ha distrutto l'80% dell'esercito tedesco. Tanto che il generale Patton, dopo la seconda guerra mondiale, voleva fare la guerra contro la Russia. E Churchill ci era d'accordo. Il presidente americano no, Roosevelt, ma Churchill sì. Si sono seduti a tavola, hanno fatto tutti i calcoli e è saltato fuori che Stalin aveva il triplo delle armi dell'esercito degli alleati. E Churchill dice: qui non possiamo vincere, questi sono il triplo di noi. Hanno debellato il nazismo e lo faranno anche con noi. E allora Churchill ha fatto buon viso e cattivo gioco e gli ha dato mezza Europa a Stalin. Che Stalin dice: beh, o ce l'ha data o ce la prendiamo. E Churchill e Roosevelt gliel'hanno data. Quindi queste sono cose che i media propagandisti occidentali non ti dicono. Infatti quando celebrano lo sbarco in Normandia, la Russia non esiste. Però tu parli con storici seri, è stata la Russia a distruggere l'80% dell'esercito nazista. Hitler ha perso in Russia. E anche il fascismo, anche Mussolini, gli italiani. Va bene. E allora, però noi conosciamo il futuro profetico. E credo che il ruolo profetico di Zelensky è che lui, combattendo la Russia per i suoi motivi ideologici, il suo odio contro la Russia che ha vinto il nazismo, credo che il risvolto storico sia che Zelensky e le nazioni che lo sostengono hanno il ruolo di continuare a provocare la Russia, compreso i bruxelliani, che non sanno cosa fanno, sino a che questa non conquisti più del previsto. Va bene, la Russia è entrata in guerra in Ucraina per prendersi il Donbass, ma adesso sembra che vuole prendersi molto di più. Adesso vuole prendersi Odessa. Prendendo Odessa uccide l'Ucraina. Praticamente prendendo Odessa chiude lo sbocco al mare dell'Ucraina, che già adesso l'80% dello sbocco sul Mar Nero dell'Ucraina è nelle mani della Russia. Deve solo prendersi il restante 20% Odessa, cosa che Putin sta spingendo senza suonare troppo la tromba. È un filone, è una Volpone Putin. Quindi probabilmente significherà che l'Ucraina diventerà per la Russia come, non so, l'Iraq oggi per l'Iran, cioè una nazione vassalla. L'America è andata in Iraq, ha distrutto la leadership, l'autorità, e l'Iran dice: grazie, dice l'Iran, hai fatto il mio lavoro sporco. Va bene. E quindi quello che vedo io nel futuro, la cosa più probabile è che la Russia si prenderà anche Odessa, bloccherà il Mar Nero e automaticamente si prende l'Ucraina. E l'Europa è lì con i soldi delle tasse a ancora finanziare una guerra in Ucraina che è solo per motivi di superbia, che l'Europa a Bruxelles non può ammettere che hanno perso, praticamente. E infatti adesso volevano fare la guerra contro la Russia con i soldi di chi, Angela? Della
Con i soldi dell'Europa, delle...
Russia.
della Russia, sì, degli asset russi.
Capito? Cioè hanno sequestrato i soldi che la Russia aveva investito in
Vero.
Occidente, va bene, e 18 miliardi in Francia, 200 miliardi, quello che è più o meno, in Belgio. È solamente che adesso la Francia e il Belgio dicono no, perché un domani il vento cambia, abbiamo già capito che qui perderemo, stiamo solo facendo andare avanti per superbia. Hanno capito, dice no, 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 noi siamo in disaccordo. Cioè allora sono mesi che lottano e combattono, cioè tutti che dicono armiamoci a partite, gli altri dicono no, partite voi. Il Belgio dice no, no, io non mi muovo di qua. E sono in guerra. Con la Francia e col Belgio, perché vogliono che il Belgio e la Francia tirano fuori i soldi della Russia investiti da loro per fare la guerra contro la Russia. Quindi praticamente il il concetto malato, il concetto di Bruxelles, che attraversa il loro fantoccio, Zelensky e l'Ucraina, attraverso la pedina ucraina, Bruxelles vorrebbe fare la guerra alla Russia con i soldi russi.
Ma non osano.
Ma non solo perché sono egoisti e sono pazzi, ma anche perché non li hanno i soldi. Tu vai agli italiani a dire, ehi, mettiamo una tassa come abbiamo fatto nel Kosovo, una tassa per la guerra in Kosovo, che c'è ancora la tassa. Secondo me le tasse, ciao, rimangono per l'eternità. E non hanno il coraggio di questo, perché sennò cadono i governi come birilli. In Inghilterra ne sono caduti già 3 o 4 di governi. E questo qui è in piedi, è appeso su un piede con su una buccia di banana, questo qui di Cramer. Insomma, non hanno il coraggio di chiedere una lira, una sterlina, un euro ai loro già super tassati. E lo dicono, soluzione, l'uovo di Colombo, attacchiamo una campanella al collo del gatto e il gioco è fatto. Nessuno vuole andare a attaccare la campanella però, capito? Attaccare la campanella. Il Belgio dice, vi attaccate al tram, altro che campanella. Oh. E allora che è successo? Proprio ieri, ultimissime notizie, 24 ore. Bruxelles si arrende, dice d'accordo, non possiamo sequestrare, tradotto, fregare, rubare, turlupinare, imbrogliare i soldi alla Russia. Perché Putin gli ha detto così, se voi toccate i miei soldi vi faccio vedere i sorci verdi, anzi arancioni e multicolori. Loro che dopo qualche anno capiscono subito, ha detto, l'impressione è che Putin non è contento per niente. E si sono arresi e allora stanno tirando fuori i soldi da dove non li hanno, dall'Europa già non super tassata, ultra tassata. Cioè praticamente questi qui stanno andando in giro, capito, con attaccato al piede non una palla è una catena, una bara, si tirano dietro, che Bruxelles è una bara praticamente piena di ossa morti. Ok, devo dilungarmi.
No, va bene.
Guarda, c'è qualche giornale lì?
Sì, è La Repubblica.
Guarda, non ho potuto organizzare i titoli dei giornali dove Bruxelles si arrende e dice basta, non tocchiamo i soldi russi. Putin dice, avete capito finalmente. E non ho messo i giornali perché sono proprio di ieri sera, stamattina, non ho avuto tempo. C'è qualche giornale un po' vecchio qui, La Repubblica, cosa dice Angelo?
Londra, il capo delle forze armate dice le nostre famiglie si preparino a sacrifici contro la Russia.
Ecco, allora Fatto Quotidiano?
Le famiglie devono essere pronte a mandare i loro figli in guerra contro la Russia.
Hai capito come sono furbi questi qua. Allora, Aska News, il ministro?
Il ministro delle forze armate, Londra si sta preparando alla guerra.
Sì, capito, questi qua, cioè questi inglesi non hanno ancora capito che la Gran Bretagna e l'impero inglese vittoriano della regina Vittoria, dove il sole non tramontava mai perché aveva territori di tutto il pianeta, non c'è più. Queste sono come una vecchia abbandonata che nessuno vuole, che si crede ancora il grande impero britannico, non lo sono più. Stanno morendo di fame, gli islamici gli stanno conquistando tutto, stanno mettendo i sindaci islamici. Comunque, conoscendo le profezie bibliche delle guerre anche atomiche che vengono, come l'abbiamo studiata nel nostro corso biblico, allora vediamo che malauguratamente tutto sta cooperando a fin di male per chi non ha la salvezza del Signore.
Sì.
Va bene, come dice Salmo 91, che è il contrario, benedizione, protezione di Dio sul popolo di Dio. Guarda, devi andare a Rai News, la Rai italiana, cosa dice?
Kiev, volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca dice, non lo accetteremo.
Qui c'è una foto di che sono lì a stringere la mano a Zelensky. C'è Kramer, l'inglese, c'è Macron e c'è quell'altro tedesco, le Merz, tutti lì a... Sembra che sembrano, non so io, un cieco, uno zoppo, uno storpio e un ammalato che cercano di sostenersi a vicenda. Che altro succede? Cos'è che dice il giornale comunista qua? Il manifesto.
Vicini all'accordo, ma le distanze restano.
Capito? Annunciano che sono vicini all'accordo. Quanto? Ma non si sa. Anni luce.
Che strano questi giornali.
Però, capito la propaganda? Guarda, perfetta propaganda. Vicini all'accordo, ma le distanze restano. Ma allora cosa prendete in giro qua? Allora.
Sì, e poi in ogni discorso che Putin parla riguardo all'Europa dice non voglio fare guerra con l'Europa, io non voglio la guerra con l'Europa, ma se l'Europa inizia la guerra noi siamo pronti.
Allora,
ma continua a ripeterlo, non voglio guerra.
La propaganda dei giornali come quella della Sera, la Stampa, la Repubblica, così. Ah, Putin ci può attaccare in qualunque momento,
sì,
ho capito,
sì.
Cosa dice, cosa
sì,
ha detto?
Sì.
Ha detto che non vuole attaccare l'Europa. Ah, sicuramente vuol dire il contrario, credete a noi
che
noi siamo la stanza libera delle multinazionali. Insomma, eccoli qua i cavalieri, i tre cavalieri dell'Apocalisse più uno, che, tutti divisi, avanti tutta. Mi ricordo la scrittura del quarto cavaliere dell'Apocalisse, guarda, perché non la leggi? Vai nell'Apocalisse,
sì.
Capitolo 6, guarda, perché
sì.
Sta foto di questi qua sembra proprio, deve andare a 7 l'8, il quarto cavaliere.
Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce della quarta creatura vivente che diceva, vieni! Guardai e vidi un cavallo giallastro e colui che lo cavalcava
si chiamava
Morte.
La Morte.
E gli veniva addosso l'Ades.
No, gli veniva dietro.
Gli veniva dietro l'Ades.
Non cambiare dottrina.
Fu dato loro potere sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra. Apocalisse 6, versi 7 e 8.
Ma insomma, guarda bene questi quattro qui. Non danno l'impressione di quattro becchini. Non so perché, ma così mi sembrano a me. Allora, guarda,
sì.
Cerchiamo di uscire dalle notizie. Il Fatto Quotidiano cosa dice?
L'Europa sanziona 12 tra analisti, giornalisti e accademici perché fanno propaganda per il Cremlino.
Hai capito? Sono lì che si lamentano che Putin controlla i media e loro fanno lo stesso.
Ah,
ma
sì?
Almeno Putin è onesto.
Ah.
Dici, io sono autoritario, sì, eccomi qua, piacere di incontrarvi. Ma queste vanno in giro con maschere di democrazia?
Sì, sì, free
ma
speech,
che le buttassero
free
via queste maschere.
Free speech in Europe.
Sì, sì, free speech, cos'è? Libertà di parola.
Sempre parlano di dritti e diritti, e poi
guarda,
così.
Cos'è che dice il Fatto Quotidiano che ogni tanto la indovina?
Unione Sovietica Europea.
Di Marco Travaglio, cioè sta dicendo... Sta dicendo che Bruxelles è lo stesso dell'Unione Sovietica, sta
ma
dicendo.
Infatti, sì.
Capito? Lui è un po' bastian contrario, lui cerca sempre di andare contro, no? E allora, vediamo, c'è qualcos'altro qui. Guarda, ADN Kronos, cosa che dice?
UE contro Mosca. Anche gli influencer di Putin nella lista nera con analisti ed ex militari.
Capito? Se i giornalisti non sono nella busta paga di Soros e compagnia brutta e di Bruxelles, e allora bisogna sanzionarli. Cos'è che dice la RSI, Radio Televisione Svizzera? Questi sono svizzerotti.
Destabilizzazione russa. L'Europa sanziona un ex colonnello svizzero.
Capito? Adesso sanzionano anche gli svizzeri, cioè capito, è come una piovra, no? Deve controllare tutti i media, non possono recepire, non possono digerire, tollerare che uno, cioè c'è una voce diversa. Qui c'è un colonnello svizzero, evidentemente non è lì a baciare i piedi a Bruxelles, e allora lo sanzionano. Allora, qui c'è una foto della Callas. Lei è un'altra guerra, chissà che sia una parente di Zelensky questa qua. Non è solo la Russia che persegue i giornalisti, capito? Se la batte con Bruxelles. ciascuno a modo suo, ciascuno secondo il proprio stile,
sì.
Tutti lo fanno e poi accusano gli altri che lo stanno facendo.
Sì.
Che, ma guarda, che, ma un circo questo, non voglio offendere i circhi. Mi fermo, Angelina?
Sì.
Su,
sì,
almeno su questo soggetto.
Allora, andiamo al prossimo. Una interessante notizia da Stars Insider. Dice, le città più pericolose d'Europa. 4 sono italiane.
Hai capito? L'Italia è entrata nelle città più pericolose d'Europa.
Ma non avrei pensato, perché normalmente pensi che è in Francia il problema principale.
Ma adesso l'Italia si è messo... Anche in Italia c'è 5 milioni di immigrati, ormai l'Italia è andata. Arrivederci.
Infatti...
Ma dategli agli immigrati e partite. Italiani è un popolo che sempre si è fatto la valigia legata con lo spago e partito. State lì a litigare con gli immigrati. Ringraziate i politici che voi, la maggior parte di voi, molti di voi avete eletto. Ringraziateli. E fra poco gli immigrati diranno a questi politici 4 calcioni sul di dietro, dirà: non ci servite più, eravate utili idioti, ma adesso non ci servite più.
L'articolo dice che sì, le città più pericolose d'Europa sono in Francia, Marsiglia, Parigi, poi Dublino.
In Irlanda, Dublino.
Ma ci sono anche in Italia,
sì.
4 di queste sono Milano, Torino, Napoli e Roma.
Caro mio, la bella Milano, il Naviglio.
Poi l'articolo dice che in Francia la polizia cancella il concerto di Capodanno di Parigi a causa della violenza crescente.
Anche perché invece di cancellare la violenza, invece di prendere gli immigrati e dire non siete felici qua, adesso vi aiutiamo a tornare da dove venite. Cioè vengono dal caos e portano il caos. Non parlo di tutti gli immigrati. Va bene, sta solamente parlando di quelli che sono violenti.
Sì.
Ma scusa, tu scappi da un paese che non resisti più, rischi la vita su un gommone, perché non vuoi in nessun modo tornare nel paese dove sei scappato, hai pagato migliaia di euro per sederti su un gommone, perché al tuo paese non ti piace, il tuo paese è caotico, il tuo paese è dittatoriale, e vieni qua e non ti piace niente. Allora, senti, ti prendiamo e ti riportiamo indietro, no?
Mm-hmm.
Ma questo non è possibile perché i politici sono tutti, la maggioranza, mercenari, gente che dice fateli entrare e ricordate voi che entrate, votate per noi, noi vi abbiamo aiutati ad entrare, vi abbiamo messi negli alberghi, votate, hai capito questi qua? Insomma... Qui c'è da ringraziare i politici. Grazie, signori politici. Molto gentili. Avete venduto l'Europa che almeno un poco cristiana lo era, finché poi i cristiani sono andati tutti a pescare e a dormire sulle panche. Non tutti. 99%. 99,99. Non ne vedo nelle strade come Gesù evangelizzare i perduti. Sono tutti lì a dare soldi a certi pastori. E voi politici avete per i vostri meschini calcoli di ricevere i voti dagli immigranti, in cambio avete regalato loro il continente, un vero voto di scambio. Bravi politici, bravi. E adesso voi politici siete ostaggi di quelli che votano per voi, ma ancora per poco. Presto li dovrete ubbidire i loro capricci, e sarà la belva che pensavate di addomesticare, e sarà quella belva lì a dettarvi gli ordini. Sai quando costruisce un mostro di Frankenstein?
Sì.
La profezia della Bibbia, Ezechiele 38, dicono infatti che l'Europa, che si chiama Gomer, dalle profezie, dovrà seguire la politica delle nazioni islamiche che sperava di strumentalizzare. Così come speravamo di strumentalizzare Zelensky, l'Ucraina contro la Russia. Ma il diavolo non sa fare i coperchi, qualche pentolaccia scassata, nient'altro. Comunque chi guarda ai segni dei tempi, le avvisaglie, cominciano a vedersi con cosa? Con sindaci islamici eletti. Presto andranno al governo. Il sindaco di New York è un islamico. E poi vediamo i comunisti di Gran Bretagna che hanno formato un partito ufficialmente, è ufficiale questo, il Partito Comunista Inglese ha formato un partito politico con l'Islam. Anche loro comunisti a inseguire le illusioni di, virgolette, usare questi religiosi per i loro scopi marxisti. Ma alla fine il Signore vincerà tutto e vincerà tutti. Andiamo a Apocalisse 11, Angelina. E lui regnerà supremo. Ancora un po' di pazienza, fratelli. Ha ancora pa pazienza, un po' di
Amen.
pazienza. Come ha detto Gesù a quei martiri del quinto sigillo, Apocalisse 6. Aspettate, gli ha detto Dio, aspettate. Ci vuole pazienza perché non avevano pazienza i martiri. E allora Dio gli ha detto ai martiri del quinto sigillo, pazientate. Cosa dice al verso 15, Angelina, Apocalisse 11, 15?
Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano:
Il regno
Il
del
regno del
mondo
mondo è
è
passato
passato
al
al
nostro
nostro Signore, al
Signore
suo
e al
Cristo,
suo Cristo,
ed
ed egli
egli
regnerà
nei
nei
secoli
secoli
dei
dei
secoli.
secoli.
Guarda, lo rileggi il regno.
Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Apocalisse 11, verso 15.
Alleluia,
Amen, alleluia.
alleluia, alleluia. Allora, fratelli, se i migrati vi danno problemi, che sorelle ci scrivono, la sera non riesco a uscire,
Sì.
dovrei attraversare una piazza, e chi ci va a attraversare quella piazza? E chi ci va? E allora, vai a Daniele 2,44, dovresti averlo, Angela.
Sì. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Daniele 2, verso 44.
Cioè, Daniele 2,44 parla del tempo delle 10 dita che siamo adesso, le 10 nazioni che poi daranno il loro potere a Gog, all'anticristo, alla bestia. Va bene, lo vediamo in Apocalisse 17, 12 a 14. Daranno il loro potere. Dice, hanno uno stesso pensiero. Dice nella Bibbia, danno lo stesso pensiero, come oggi nel mondo, in Europa, cosa si parla? Pensiero unico. Ma era profetizzato 2000 anni fa, Apocalisse 17, 12 a 14. Hanno lo stesso pensiero e danno potere alla bestia. E ho brutte notizie per i bruxelliani. Il potere che daranno all'anticristo lo daranno alla Russia. È l'unico che fa la guerra contro la Russia. Profetizzato che l'anticristo esce di lì, cosa state lì a perdere? Non dico perdere soldi perché i soldi li spremete ai poveracci che ve li pagano. Voi siete lì, 20.000 euro al mese, va bene, champagne a go-go, voi non vi interessa niente quanto spendete. Tanto voi siete lì come re, regina, faraoni, ma il vostro tempo viene perché la macina del Signore macina lentamente, ma sicuramente. E molto finemente il vostro tempo viene. Grazie. Il vostro tempo è il sesto sigillo di Apocalisse 6. Sesto sigillo. Diranno i monti copriteci. Non, vabbè, non voglio andare lì. Altra lunga storia. Allora, gloria al Signore. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno. E questo regno non sarà mai distrutto. E non cadrà mai sotto il dominio di un altro popolo, ma spezzerà, annienterà tutti quei regni e esso durerà
Durerà per
per sempre. Di
sempre.
chi sta parlando qua? Sta
Del regno di Gesù Cristo.
parlando di te, di me, di noi, di tutti
Speriamo,
quelli che
sì.
speriamo saremo fedeli.
Amen.
Parlando di Apocalisse 20, verso 4, che si siederanno su troni a dominare i servi di Dio, sceglierà Dio chi è, chi saranno. Angela, nel nome di Gesù Cristo ti do la parola.
Grazie. Ti faccio una domanda e da parte di Speranza.
Oh, che nome, ragazzi! È un nome shock. Fede, speranza, carità. Queste tre cose durano Speranza, sei una donna che durerà, Speranza. Mm.
Cari fratelli, pace a voi. Volevo una spiegazione scritturale in Matteo 3,13. Giovanni vede lo Spirito Santo su Gesù e sente Dio che conferma che Gesù è il suo figlio, il Salvatore. Ma poi più avanti, perché in Matteo 11, versi da 2 a 11, quando Giovanni è in prigione, manda i suoi seguaci da Gesù per avere conferma che lui fosse il Salvatore. Non aveva fede in ciò che ha visto e udito prima, durante il battesimo? Grazie, fratelli, sono certo che mi aiuterete. Vi amo in Gesù. Bella domanda. Sa che anche io mi chiedevo questo. E mi ricordo, sono andata da fratello Giuseppe, ma perché Giovanni Battista sapeva che Gesù è figlio di Dio? Ha sentito la voce di Dio che gli ha confermato questo. Ma più avanti, quando è in prigione, manda i suoi seguaci per dire: ma sei tu il Messia che stiamo aspettando o aspettiamo un altro? Come se dubitasse di chi fosse Gesù. Come si spiega questo?
Infatti Giovanni Battista ha visto la colomba scendere dal cielo su Gesù. E che è successo qua?
E cos'è successo?
Ottima domanda.
Mi ricordo, ti ho fatto questa domanda anche io.
Giovanni, il più grande nato da donna,
anche
più grande della Madonna, di Maria.
È il più grande.
Perché dice Gesù, dei nati di donna, nessuno è più grande di Giovanni Battista.
Giusto.
Nessuno è più grande. E allora è successo che credo che Giovanni sia stato preso da uno spirito di sconforto. Credo io,
A tutto qua, era scoraggiato.
Non c'è scritto, ma... io suppongo che per mettere in dubbio, cioè non è che Giovanni faceva finta.
No.
Però non ha detto, tranquilli, io sono qui, posso anche morire, mi possono tagliare la testa, però lui è il Messia. Uh-huh. No, il contrario. Qui Giovanni apparentemente dubita.
Wow.
Probabilmente non capiva perché il Messia non stesse continuando come lui, Giovanni, faceva ad accusare Erode.
Ah.
Dice, aspetta, adesso il Messia viene da Erode, gliele suona quattro, profetizza contro di lui, si scuota la polvere dei piedi e esce dal palazzo di Erode. Niente di tutto questo. E allora, sai, lui è in prigione, incatenato, non sa se gli taglieranno la testa o no, e lì è il Messia, non fa niente. È il Messia... è più potente di lui. Lui non era degno di sciogliere i calzari al Messia. E lo ha detto. E il Messia non fa niente. Neanche accusare Erode, che si era presa la moglie del fratello. E lui invece, Giovanni, non aveva paura di bombardare Erode con proclami.
Mm-hmm.
E allora come mai il Messia non fa lo stesso? Lui, Giovanni, la predicazione contro Erode gli è costato. E come? Denaro, gli è costato denaro contante, virgolette, cioè gli è costato la testa, insomma. E il tempo di Gesù invece non era giunto. Non era il tempo di Gesù di morire. E come mai il Messia non faceva niente per aiutarlo? Io non credo che Giovanni avesse le rivelazioni che Gesù aveva.
Cioè...
non credo che capiva Giovanni... come il Messia si sarebbe comportato. Ti ricordi sulla via di Emmaus, Gesù si unisce a due discepoli e gli dice, non avete capito niente?
Mm-hmm.
Non sapevate che il Messia doveva soffrire. Quindi non è che tutti capivano tutto, sicuramente no.
Sì, però sai, uno così grande come Giovanni Battista, che la Chiesa lo santifica, ed è un santo perché era super fedele.
Oh, assolutamente, il più grande tra i nati di donna. L'ha messo persino al di sopra di Maria sua madre, dicendo tra i nati di donna nessuno è più grande.
Non ci immaginiamo mai che i grandi uomini di Dio, come Giovanni Battista, avessero una fede che a volte vacilla. Quelli siamo noi, deboli. Che...
sai perché? Perché certe religioni glorificano i santi così tanto, li mettono sul piedestallo.
Mm-hmm.
Capito? C'è la statua di Pietro al Vaticano che io quando l'ho vista, che stavo evangelizzando lì nella zona, sono andato a vedere questa statua. Le dita della statua di Pietro erano lucidissime, sembravano oro. Si vedeva il rame sotto il nero del...
così. Le dita dei piedi?
Sì, perché li baciavano. E io ho detto, come mai gli hanno lustrati le dita? E mi hanno detto, no, è che la gente lì li bacia.
grande santo, sì, però ha rinegato Gesù 3 volte.
Cioè, sì, innalzano i santi così tanto, è una cosa satanica, perché? Perché quando innalzi i santi, tu ti senti un'immondizia.
Sì.
E tu non ci provi neanche a fare le cose che ha fatto Paolo, Pietro, Giovanni Battista, provarci, ma non ne parliamo neanche. Ma quelli erano uomini come noi.
Vero, erano
Durante
uomini.
i secoli, durante le persecuzioni romane, 300 anni, c'erano martiri che soffrirono come gli apostoli, soffrirono come loro. Smirna, ha detto Gesù, avrete tribolazioni 10 giorni. Arrivano quelli della super grazia, no, 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 non c'è, solo grazia, ma state zitti. Gesù dice, Apocalisse 2,10, avrete tribolazione 10 giorni, siate fedeli sino alla morte e vi darò una corona di vita. E perché, dov'è la grazia per salvarli? Ma sono bugie dei religiosi.
Quindi il punto è che anche i grandi uomini di Dio, anche i santi, sono uomini con le loro debolezze, come vediamo Pietro, infatti, ha rinegato Gesù 3 volte, Davide, il re, ha commesso adulterio, Paolo, l'apostolo, ha detto: io sono il più grande dei peccatori.
Romani capitolo 7.
Giovanni Battista, oggi stiamo studiando perché Giovanni dubitava di Gesù.
Sì, evidentemente era un essere umano.
Eh sì, lo
Cioè,
era.
non era quel santo con l'aureola che vediamo in cima agli edifici. Era un santo come me e te. Ha il diritto di cadere. Gesù era debolissimo nel Getsemani. Cioè, immagina noi.
Vero.
Il figlio dell'uomo, il corpo di Gesù, era debole come il nostro. Perché? Perché era lì per dimostrare che come ce l'ha fatto lui Gesù, possiamo farcela anche noi.
Amen.
Il compito del Messia, contrariamente all'opinione popolare, non era di restaurare il regno di Israele sulla terra, no! Cioè 2000 anni fa. Non era questo. Liberare Israele dai romani, no! Lo scopo di Dio era di usare i romani per distruggerli, perché era profetizzato, perché erano delle capre, perché avevano crocifisso Cristo, perché lo avevano respinto, lui e la sua salvezza. La rivelazione dell'Apocalisse non era stata ancora data, così come la conosciamo noi adesso, e neanche la rivelazione che Israele sarebbe stata restaurata. Cioè politicamente nel 1948, poi spiritualmente e con la salvezza di Cristo dopo Armageddon, che sarà la fase seguente che viene presto. Va bene, queste cose qui loro, no, queste rivelazioni non le avevano. Giovanni Battista in prigione non aveva le rivelazioni di Giovanni il rivelatore, si dice in italiano rivelatore,
Non
in
lo
inglese
so.
si dice John the Revelator, cioè Giovanni l'apostolo che ricevette la rivelazione dell'Apocalisse. Giovanni Battista non aveva queste rivelazioni e non poteva capire e non gli era stato rivelato che il Messia non sarebbe stato un altro Davide, un Sansone, un grande combattente come Davide. No, non lo capivano questo. Cioè i due discepoli, così era Luca capitolo 9, dice Gesù, possiamo chiamare fuoco dal cielo e distruggere questa città che non ti riceve? E Gesù li sgrida, non sapete che spirito avete? Luca 9, vuole chiamare fuoco dal cielo? Lo ha fatto Elia, perché non possiamo farlo noi? No, perché no? La chiamata del Messia, il cammino del Messia, lo scopo del Messia, il lavoro era diverso, era perdonare, amare e soffrire e pagare per i nostri peccati, una cosa che loro ancora non potevano concepire, non erano tanto maturi. Il Messia doveva invece soffrire, morire per i nostri peccati e poi risorgere.
E questo Giovanni Battista non l'ha capito?
Tutto questo no, perché altrimenti non avrebbe dubitato. Se te ti metterebbero, se ti mettessero in prigione a te adesso, potrebbero torturarti, tu potresti fare sbagli, tu potresti dire delle cose che non vuoi dire, Ma non hai dubbi che viene il regno di Dio e che Gesù ha pagato per i peccati? Giovanni Battista questo non lo sapeva.
Ma neanche i suoi discepoli, i dodici, non lo sapevano?
No, non, non, no, no, molto poco. Infatti Gesù chiese chi dice la gente che io sono? Allora uno dice Ezechiele, l'altro Isaia, l'altro uno dei profeti. E voi chi dite? Solamente Pietro, Matteo capitolo 16, dice tu sei il Cristo. Pietro, dice Gesù, carne e sangue non ti ha rivelato questo, ma solo il Padre.
Eppure quando è stato crocifisso, morto sulla croce, erano tutti spaventati, disperati, come se non sapessero che lui
che sarebbe risorto.
Sarebbe risorto.
Eh sì, non sapevano, non capivano. Giovanni, mm-hmm. neanche Giovanni capiva. Il piano di Dio,
sì.
come è scritto, come leggiamo nelle scritture, era diverso. Noi lo copiamo adesso, come siamo intelligenti.
Facile per noi.
No, adesso è storia passata. Non ci sentiamo troppo furbi.
No, no.
E Dio non lo poteva ancora rivelare per non... Perché non poteva rivelarlo? Per non allertare il diavolo e la sua zizzania, capito? Dio non poteva... Perché Dio non l'ha rivelato 448? No! Non voleva dirlo al diavolo. Non voleva dirlo alle capre. Alla zizzania, alle multinazionali di quei tempi, principi potenti.
Perché pensi se il diavolo avesse capito cosa significa la crocifissione di Gesù, non l'avrebbe ucciso?
E non avrebbe usato Giuda per tradirlo. Dice, oh, qui mi tiro la zappa sui piedi. E no, Giuda, ti do io 30 monete per non tradirlo. Invece Dio ha permesso che Giuda... attuasse quello che aveva nel cuore. Non è Dio che ha scelto che Giuda lo tradisse, Giuda ha scelto. Ce n'erano milioni di Giuda in giro,
sì.
E Dio ne ha permesso di scegliere uno tra i dodici per mostrare, il suo nome è molto profetico, che Giuda, la tribù di Giuda, aveva tradito Dio. Ci siamo?
Sì.
Guarda, questo lo dice Paolo nei Corinzi. Vai nei Corinzi capitolo 2, guarda.
Sì.
Ci sei?
Sì.
Devi andare al 7 e vai avanti, andiamo fino al 10, va.
Ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria.
Capito, quando Gesù è arrivato, il piano era misterioso e nascosto. Adesso è rivelato, ma allora era nascosto.
Vero.
Giovanni non lo sapeva, avanti.
E che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta. Perché se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria.
Hai capito?
Wow.
Se l'avessero conosciuta, se il diavolo avesse saputo che Gesù avrebbe salvato il mondo attraverso il suo martirio, col cavolo, col fischio, non avrebbe mai tirato la zappa sui suoi piedi il diavolo.
Wow. Ma non l'ha capito. Eh?
Non l'ha capito.
Grazie a Dio.
E questo è il piano di Dio. Vede tutto quello che succede nel mondo, la guerra in Ucraina, eccetera. Bruxelles si è tirato la zappa sui piedi, sono lì a pagare, capito, un fantoccio per fare la guerra alla Russia. E domani, la Bibbia ci dice che domani, un vicino futuro, l'Europa si unirà alla Russia. Andrà lì a baciare i piedi alla Russia. Vogliamo fare un patto con te perché non vogliamo più l'America. La Bibbia ci dice questo. Guarda, continua a leggere verso 10, guarda, Primo Corinzi 2 a 10.
A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Primo Corinzi 2, versi da 7 a 10.
Allora, avete capito? Cioè, lo Spirito Santo ci rivela queste cose. Adesso per noi tantissima storia passata, però non è sufficiente conoscere la storia passata enciclopedica. Ci vuole lo Spirito Santo per mettere tutto insieme. Capito? Tu sei in cucina, un cuoco può avere tutti gli ingredienti lì, un cuoco cinese c'ha di tutto, ma non è in grado di fare una spaghetti alla matriciana, gnocchi al pesto, funghi truffolati all'italiana, le lasagne, farà risotto alla cinese benissimo. Quindi non è sufficiente avere la Bibbia se non c'è lo Spirito Santo per collegare, mettere le cose insieme, capito? Quindi pregare, fratelli che non capite le scritture, le profezie, pregate per lo Spirito Santo, che sì, noi vi diamo il corso biblico, ma se non pregate per lo Spirito Santo non capite niente. Ci vuole lo Spirito Santo, capito? Non è una predica. è una cosa indispensabile. Uno, come si dice, uno che deve andare sott'acqua a lavorare, c'è lo scafandro subacqueo. Ora, se uno ti dice, guarda, capitano ti dice, guarda, devi mettere lo scafandro per andare sott'acqua, non è una predica, è che muori se non vai, capito? Hai bisogno delle bombole ad ossigeno per stare sott'acqua una mezz'oretta. Non è una predica, devi assolutamente avere questo. Ora io vi dico, non sono un gran capitano, però vi dico, vi serve la bombola dell'ossigeno dello Spirito Santo, se no non capite niente. Guardate quante chiese e religioni sono lì a predicare bugie. Gesù torna prima della tribolazione, dove è scritto? Da nessuna parte, però garantiamo noi. Anzi, c'è qualche scrittura qui un po' ammaccata, col martello, l'abbiamo segata, l'abbiamo fatto tre... Ecco qui la scrittura, è un colabrodo, però questa è considerata una scrittura. Chiese che non capiscono niente, tranne la loro tranne le patate della miopia davanti agli occhi e della loro religione. Comunque preghiamo per loro, per l'amor di Dio. Io ero peggio di loro, adesso non è che sono così tanto meglio, però qualche cosina ho imparato, poco. Allora vi dico, ordinate il corso biblico. Angela, pronta?
Pronta?
Dite sul grilletto.
Sono qua.
Ecco, dite sul grilletto a mandarvelo gratis. Più di così cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Pagarvi, non so, una pizza? Ordinate e riceverete gratis. Il tempo viene che non potrete farlo. Non ci sarà frate Giuseppe qua a scocciarvi ogni settimana. Cliccate su internet e non c'è più. Viene il tempo, dice il Signore, che andranno da un mare all'altro cercando la parola e non la troveranno. Approfittate mentre ve la mandiamo gratis. Facciamo pagare niente, cosa vi costa? Siete andati a scuola per 10 anni, 20 anni, per imparare ben poco? Studiate la parola di Dio, così che quando spunta uno, un politico in gamba che parla meglio di Mussolini e Hitler messi insieme, come si chiama? La Bibbia ci dà anche il nome, si chiamerà Gog, biblicamente parlando, e vi dice così, 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 voi sapete che sono tutte bugie. Ascoltate le notizie anche oggi e sapete che sono tutte bugie, tranne qualche pizzico qui, pizzico là. Legge il Corriere della Sera, le bugie della sera o le bugie del mattino. Ti dicono quello che pensa Soros, quello che pensano i multinazionali, non quello che pensa Dio. Per questo devi trovare la parola, lo Spirito Santo, Dio vi benedica. Dimmi.
Ti faccio una domanda, perché abbiamo letto 1 Corinzi 2, verso 8, dove dice che il diavolo, se avesse conosciuto la profezia sulla crocifissione di Gesù, non l'avrebbe crocifisso.
No, non l'avrebbe crocifisso.
Ma questo significa che il diavolo...
Infatti adesso cosa dice il diavolo? Attraverso le false religioni, come l'Islam, dice Gesù non è morto in croce.
Ah sì.
E chi è morto?
Adesso è troppo tardi.
È morto Giuda Iscariota, dice,
ah,
ma,
sì.
Dice Maometto. Altro che morire dal ridere.
Ma la domanda
era profetizzato nel Vecchio Testamento che il Messia sarebbe morto per i peccati e mi va a morire Giuda Iscariota. Ma per cortesia, no, non mi fare sbellicare delle risate, per favore. Signor Maometto, tanto rispetto, ma lei è fuori binario, fuori strada, non solo fuori binario, è fuori dalla stazione centrale, va bene?
Appunto, è profetizzato nel Vecchio Testamento che il Messia nascerà a Betlemme da una vergine. E il diavolo sapeva che è scritto e profetizzato. Lui non capisce le profezie o non le crede?
Il diavolo, con tutto rispetto, è il più grande ignorante che c'è.
Va bene, ma è scritto.
Ma lui è molto... Non è mica capisce lo spirito il diavolo.
Capisce non capisce la, oppure la... non le crede?
No, ma Dio gli ha tolto lo Spirito Santo. Questo qui è un poveraccio. Questo qui andare dal Armageddon a combattere contro Dio ancora non ha capito, o non l'ha capito bene, un po' l'ha capito, che Armageddon finirà con lui, l'anticristo, nel lago di fuoco, e lui va Armageddon a combattere contro Cristo. Ci siamo?
Ci sono stati uomini di Dio con lo spirito di Dio, per esempio in Luca 2 la profetessa Anna, Simone, che vedendo il bambino di Gesù hanno capito le profezie si stanno compiendo. Cioè le profezie erano lì disponibili e il diavolo conosce le profezie o non le conosce? Le capisce
no,
o
ma
non le capisce?
Capiva altrettanto, era lì che ascoltava Anna e Simone, Simeon. Però non capiva la resurrezione, il fatto che diciamo Gesù avrebbe pagato per i nostri peccati. E cos'è che predicano oggi le false religioni? Gesù non è morto in croce, e Gesù non paga per i peccati. È quello che sta dicendo il diavolo praticamente, capisci? Il diavolo ieri non capiva tante cose, adesso non capisce tante altre cose. Ma beati voi, beati noi, che abbiamo lo Spirito Santo. Fratelli,
Amen.
Io forse non credo che tutti quanti capiamo quanto siamo benedetti. Ma io sono un povero ignorante. Sì, ma tu capisci più del diavolo. Capisci? Lui non è spirituale, tu sì. Tu c'hai lo Spirito Santo, la spada della parola. Lui c'ha un forcone fatto di immondizia con lo spago. Va bene.
Amen.
A posto? Guarda, riguardo la tua domanda, torna a 1 Corinzi 2, guarda.
Sì.
Andiamo al 4, devi andare fino al 6. La mia parola?
La mia parola e la mia predicazione... Non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana.
No, ma...
Ma in dimostrazione di spirito e di potenza.
Affinché?
Affinché la vostra fede fosse fondata
non sulla
sapienza
umana, sul religionismo, ma...
Ma sulla potenza di Dio.
Oh!
Tuttavia, a quelli tra di voi che sono maturi, esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati. 1 Corinzi 2, versi da 4 a 6.
Stanno per cosa?
Per essere annientati.
Hai capito? No? Ragazzi, capisco che la vita è un po' dura, immigrati, mancano i soldi. Però questa gentaglia qui che vi sprema le tasse, eccetera, stanno per essere annientati. Quindi, allora, torniamo a Giovanni.
Ma quando parla di dominatori di questo mondo, parla del diavolo?
Beh, lui è il capo, tutti i multinazionali, politici e compagnia brutta sono, diciamo, attaccate alle sue cordicelle, ma il capo banda è lui, il capo dei ladroni, il capo dei furfanti, va bene, il capo delle multinazionali, chi è il capo di Bruxelles? Van der Leyen, ma figurati, c'è qualcuno di sopra di lui ed è il diavolo, Satana, Lucifero, ma non solo Bruxelles, ma tutto il mondo che opprime. Il Signore non è che guarda questo partito di destra o di sinistra, e guarda, c'è oppressione e il diavolo. Vado da Giovanni Battista, in prigione, che si chiede se Gesù è il Cristo. Allora Giovanni Battista, non comprendendo queste cose, non comprendeva queste cose che adesso noi abbiamo chiarito. Allora Giovanni cercava di capire, con i suoi ragionamenti del tempo, di allora, e facendo 2 più 2, lui si chiedeva, dice, ma qui la matematica profetica non risulta alla mia mente carnale. E 2 più 2 fa 4, ma qui rimango in prigione. E si chiedeva quando e come il Messia, Cristo, sarebbe entrato in azione, perché lui doveva aspettare in prigione. Perché doveva aspettare in prigione? E perché si chiedeva, Giovanni si chiedeva, perché Gesù il Messia non veniva a liberarlo? Punto di domanda. Come per esempio lo Spirito Santo poi avrebbe fatto poi con Pietro e Giovanni, Atti capitolo 5, l'angelo va lì, le catene cadono, le porte si spalancano e con, automaticamente, senza neanche elettricità, si aprono. Va bene, e come mai lui non succedeva niente di questo? E Gesù, invece di mandare, attenzione, cosa fa Gesù? Prestare attenzione quando Gesù, i comportamenti di Gesù, la scelta. Invece di mandare a Giovanni Battista chiacchiere o prediche religiose, sì, conta su di me. No, lui sta zitto. E gli manda, cosa gli manda? Fatti, resoconti, avvenimenti di quello che stava accadendo, di come perfettamente le sue opere, i miracoli compiuti, le sue resurrezioni comprovavano al di là di qualsiasi assicurazione umana comprovavano che lui, Gesù, era il Cristo, il vero Messia, il nostro Salvatore, come profetizzato da Isaia nell'ottavo secolo avanti Cristo. Isaia lo profetizzava, aveva profetizzato come il Messia sarebbe stato, e non era come quello che si aspettavano, e che loro neanche riuscivano a interpretare bene le profezie che Cristo stava adempendo al pelo. Vai Isaia, guarda, vai a 713, Angela, avanti Cristo.
Sì.
Allora, Isaia 35, dal 3 al 6, vai senza paura.
Fortificate le mani infiacchite.
Infiacchite.
Rafforzate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete.
Ecco il vostro Dio, Gesù Cristo.
Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio. Verrà Egli stesso a salvarvi.
Gesù il Salvatore.
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi.
Ed era uno dei segni di Gesù.
E saranno sturati gli orecchi dei sordi.
Ed era uno dei segni che Gesù ha adempito.
Allora lo zoppo salterà come un cervo.
Adempito da Gesù.
E la lingua del muto canterà di gioia.
Adempito da Gesù.
Perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. Isaia 35, versi da 3 a 6.
Adempito. Torrenti. Acqua. Acqua di vita, acqua di salvezza. Chi crede in me, Giovanni 7, 38, dal suo seno, come dice la scrittura, sgorgeranno acqua viva. Ed ecco qui. Gesù ha adempito tutto questo. La profezia non diceva che Messia sarebbe andato a salvare Giovanni Battista, avrebbe lottato con la spada contro i romani, contro gli erodiani, no, niente affatto. È venuto per salvarci dai nostri peccati. Gesù, il vero Messia, tutte queste cose le stava perfettamente adempiendo. Era in perfetto orario, in perfetta linea, e a pieno titolo manda a Giovanni un messaggio. Vai dal Matteo 11, vai dal messaggio. Matteo, sì. 11, ci sei? Mm-hmm. 4 al 6.
Gesù rispose loro.
Andate!
Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete.
Cioè, quello che udite e che vedete, non andate a raccontare frottole, che io sono cattolico, io sono pentecostale, io sono bla 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 bla, che mi interessa, ma cosa sei tu, o cosa interessa le pecore, cosa sono io. Andate a riferire i frutti, cos'è che vedete? 5.
I ciechi recuperano la vista, e gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, e i sordi odono, i morti risuscitano, e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Matteo 11, versi da 4 a 6.
Gloria a Dio, wow. Ragazzi, andiamo bene!
Ecco le prove, dice Gesù.
Questo è colui che abbiamo nel cuore, per questo è che noi possiamo guarire i ciechi, gli zoppi.
Amen.
Io ho visto un sacco di migliaia di guarigioni, di tutti i colori, non sempre, non è che funziona sempre per colpa mia, mancanza di fede, ma ne ho vista migliaia. Il diavolo non mi potrà mai dire che Gesù non guarisce i sordi, Gesù non guarisce gli zoppi, ne ho visti troppi guarire. Taci Satana, vai a buttarti in un lago. E allora, grazie Gesù. Angelina, c'è altre domande, altre
no,
cose?
No, solo qua. Un messaggio arrivato adesso da parte di Kester.
Kester, Dio ti benedica. Un abbraccio Kesterino.
Kester, riguardo alla domanda di prima su Luca 21.
Ah, ok. Speri.
Lui dice, grazie per la risposta alla radio. Poi state parlando degli apostoli che erano persone come noi, che alcune cose non capivano ancora. Approfitto per mandarvi la scrittura che parla di questo in Luca 24, verso 45. Allora Gesù aprì loro la mente perché comprendessero le scritture.
Quelli sulla via di Emmaus?
No, questo era dopo la risurrezione, quando Gesù è apparso ai discepoli.
Ai 12 discepoli?
Un abbraccio, sì.
Ok, grazie Kester.
Luca 24, verso 45.
Grazie, ti benedica.
Amen. Sì, è vero. Quindi prima della risurrezione, prima della crocifissione, i discepoli non capivano tante cose, anche se era stato profetizzato, ma non è che sempre capiamo tutto dalle scritture, come anche Giovanni ha andato dei messaggeri per chiedere sei tu il Messia o no. Ed è bello come hai spiegato, Giuseppe, che Gesù non ha detto semplicemente «credi in me perché lo dico io». No, gli ha mostrato le prove delle persone che erano guarite, liberate, e i morti risuscitati. E poi la prova più grande che noi adesso possiamo gioire e godere è la risurrezione stessa di Cristo. Questo ha dimostrato 100% che lui è figlio di Dio.
Però guarda, sufficiente?
Sì, è allora, chiaro.
Bene, allora possiamo salutare la dolce sorella?
Sì.
Fede, speranza, carità. Un nome bellissimo, lei si chiama Speranza. Un nome bellissimo che il Signore ti ha dato. Comunque, Speranza, grazie per la tua domanda, che ci sprona a studiare la Scrittura, ascoltarlo, Spirito Santo. Ti amiamo, Speranza.
Amen.
Prega per me e per noi tutti che possiamo vivere all'altezza del tuo nome. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Allora,
Angela,
prossima domanda.
Passo a te.
È da parte di Marella dall'Inghilterra.
Marella, in England.
Lei dice, domanda molto interessante. Ma quando Gesù dice, a chi abbandona madre, figlio, padre per me, io darò 100 volte indietro. Avete notato che non nomina il marito o la moglie nel versetto? Secondo voi, perché? Grazie, Dio vi benedica.
Grazie. Vuoi risposta lunga o corta, Angela?
Voglio una risposta corta, dopo mi dai anche la spiegazione lunga.
Allora, vuoi corta e lunga?
Allora, per seguire Gesù va bene abbandonare tutto, ma non il moglie e la marito, giusto?
Sbagliato.
E allora?
E allora, Ecclesiaste 3 cosa dice? C'è il tempo per tutto sotto il cielo. Tempo per amare, per odiare, per raccogliere, per disperdere.
Ma allora vado alla scrittura che Marella sta citando. E in Matteo 19:29 Gesù dice: chiunque avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre, madre, figli o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto e erediterà la vita eterna. Matteo 19:29. E come vedi, lei ha ragione, non nomina il marito o la moglie.
Sì, vabbè, cosa vuol dire però? Cioè, non facciamo come gli islamici, perché dice, dove è scritto che Gesù dice io sono Dio? Beh, per fede lo devi capire, che Gesù è Dio lo si capisce da tutte le parti. Guarda, io ti mando, vai a Luca 14, guarda.
Sì.
Cosa dice questo passaggio? Verso 26 deve andare.
Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Luca 14:26. Qui dice la moglie anche.
Sì, cioè, adesso un profano dirà, ma guarda, qui c'è una contraddizione, dice di amare la moglie e poi Gesù dice di odiarla.
Oh no.
E cos'è sta storia qui? Allora non è solo il Corano che si contraddice in continuazione, ma qui anche la Bibbia. No. No, perché nel contesto biblico vediamo che Ecclesiaste 3 dice c'è un tempo per ogni cosa, tempo per amare e tempo per odiare.
Ma in che senso odiare il padre, la madre, la moglie? In che senso? Per essere discepolo devi odiare la famiglia?
Ti do qualche scrittura, vai Luca 18,
sì.
29.
Ed egli disse loro, vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o fratelli o genitori o figli per amor del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età futura la vita eterna. Luca 18 versi 29 e 30.
Quindi c'è il momento per amare la moglie, quando sei con la moglie, quando tu sei quella tua chiamata di essere marito. E c'è il momento, come in Matteo 19:29, che dice chi abbandona, leggilo, Matteo 19:29.
E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna.
E dice anche moglie, no?
No, in Matteo 19:29 non lo dice.
Non lo dice, comunque...
In Luca 18:29 sì.
Luca 18:29 lo dice. Allora dobbiamo combaciare scrittura con scrittura e quindi tirare fuori, metterle insieme ed avere il finale. Io non lo vedo nella Bibbia che E credo che si tratta di una semplice abbreviazione, come vediamo nel contesto biblico. Il contesto biblico cos'è? Sarebbe dalla Genesi all'Apocalisse. Cioè, a volte una scrittura dice una metà, l'altra scrittura dice l'altra metà. Non è contraddizione. È come si dice a mio figlio qua, cos'è che stai facendo? Ecco, non usare il martello. Mi riferisco a quello che sta facendo adesso, non è che dico per sempre, per l'eternità non usare un martello. Giunge un momento. Ci siamo?
Ma puoi spiegare in quali casi va bene abbandonare la moglie? Perché Dio in tutta la Bibbia è contro il divorzio.
No,
Non puoi abbandonare il marito o la moglie così facilmente?
ma non è questione di divorzio, è questione che quando è necessario, per esempio cos'è? Isaia 50 verso 1 dice, Dio dice, parla di Dio che divorzia Israele. Dio è contro il divorzio, però c'è anche il tempo di divorziare Israele. Quando? Quando Israele abbandona Dio. Ci sono delle situazioni nella Bibbia, situazioni di Lot, di Giobbe, eccetera, che vai da Lot, guarda, Genesi 19, 26.
Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Genesi 19:26.
Ecco, qui vediamo la moglie di Lot che diventa una statua di sale.
Ma qui si tratta di Lot che ha dovuto scegliere tra la moglie o ubbidienza a Dio.
Sì. Lot avrebbe fatto bene a separarsi dalla sua moglie, sodomita, e chiedere allo zio Abramo di trovargli una moglie come Abramo fece con Isacco.
Perché la moglie era sodomita?
E sì, non c'è traccia di moglie di Lot prima di andare a Sodoma. Quindi probabilmente la sua moglie era una sodomita, di Sodoma.
Quindi
Quindi,
dici che in questi casi va bene abbandonare la moglie quando lei, come la moglie di Lot, non segue più, non obbedisce a Dio. Praticamente è lei che si è separata.
sì, è lei che. Cioè, Dio non ha scrupoli a farla diventare una statua di sale,
Eh sì.
perché non obbedisce. No? Quando uno non obbedisce a Dio, non è come oggi nelle chiese che c'è la super grazia. Tratti Dio come una religione qualsiasi. No, no. Nella Bibbia, se tu tratti Dio come certe chiese, la super grazia fanno oggi, c'è il bastone per te. Ci vuole il timore di Dio, cose che le chiese hanno perso. Guarda, andiamo da Giobbe.
Ma, PS, qui vediamo che la moglie di Lot è lei che si è separata. Non è che Lot l'ha abbandonata, l'ha lasciato indietro a Sodoma. Lui è rimasto con la
No,
moglie,
no,
ma
lui l'ha abbandonata.
è lei che si è separata da lui.
Sì,
E
ma lui l'ha abbandonata però. Vabbè,
ha abbandonato la statua.
però vedi che quando Eva ha peccato, che ha mangiato il frutto, Adamo non l'ha abbandonata, è andato dietro alla moglie.
Eh sì.
Quindi qui vediamo che Lot poteva voltarsi indietro, andare alla statua di sale e pregare Dio che torni in vita.
Ah no, 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 no. Ha abbandonato la statua, sì.
Quando Dio ha colpito Miriam nel libro dell'Esodo con la lebbra, Mosè si è messo in ginocchio a pregare Dio, guarisce la signora. E Dio dice no, se suo padre gli avesse sputato in faccia non sarebbe stata impura per una settimana, sia impura con la lebbra una settimana fuori dal campo. Attenzione quando un padre sputa in faccia a un figlio, che Dio tiene conto di quelle cose. Quindi figli, qui cerchiamo di onorare i genitori, perché anche i genitori che non credono, bisogna onorarli. Dimmi.
Quindi quando Eva ha peccato nel giardino dell'Eden, Adamo avrebbe dovuto separarsi da Eva e il
Sì,
suo peccato.
avrebbe dovuto sgridarle e dire cosa fai, stolta, appunto come Giobbe fece, stolta. Capito? Vai in Giobbe 1,9 nella Bibbia, andiamo lì.
Giobbe 1 verso 9. Satana rispose al Signore, è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Giobbe 1:9.
Ok, 2, che credo che sia 2,9, se non uno e l'altro.
Giobbe 2:9, la moglie di Lot dice, ma lascia stare Dio e muori. E
Sì, no.
Giobbe le rispose, tu parli da donna insensata.
Ecco, sta leggendo la nuova riveduta?
Sì.
Nella nuova Diodati dice la moglie, gli dice a Giobbe, ce l'ha la nuova Diodati lì? Ecco,
Sì.
vai lì che credo che sia diverso.
Allora cioè, sua moglie gli disse: rimani ancora fermo nella tua integrità, maledici Dio e muori. Giobbe 2:9.
Quindi qui questa moglie qua gli dice: maledici Dio e muori. E Giobbe gli dice: tu parli da donna insensata.
Sì.
Va bene, quindi Adamo doveva dire ad Eva: tu sei una donna insensata, io non mangio il frutto insieme a te. E invece è corso dietro ad Eva e stiamo ancora qui correndo dietro ad Eva.
Sì.
Va bene, quindi uno che c'ha una moglie così, che gli dice maledici Dio, gli consiglio di ripassare qualche scrittura. Va bene, come, cos'è che dice? Guarda, rileggi di nuovo Matteo 19:29, guarda.
Matteo 19:29, e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna.
Questo vuol dire, ok, non c'è scritto moglie, ma vuol dire abbandonare la famiglia quando Dio ti chiama.
In Luca 18:29 dice anche moglie.
Leggilo.
Vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per amor del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età futura la vita eterna.
Ok, quindi vediamo che in Matteo 19:29 manca la moglie, però in Luca cos'è? 18:29 la moglie c'è.
Eppure tu hai detto sempre da quando ti conosco, hai detto che un cristiano non abbandona mai la famiglia.
Mai. Mai.
E qui dice abbandonare anche mogli.
Però io ho dovuto abbandonare mio padre e mia madre.
Eh sì.
Perché appunto Matteo 19:29 e Luca 18:29 dice di abbandonare padre, madre, moglie, figli. Però per uno scopo superiore, Gesù. Abbandoni un padre e una madre per andare a raggiungere molte più madri, molti più padri.
Ma il padre e la madre li abbandoni comunque perché cresci, vai via, ti sposi, magari vivi su un altro continente, ma la moglie è un'altra cosa, che diventi una con lei.
Sì, è un'altra cosa, però giunge il momento, come per esempio nel caso di Lot, che lui ha dovuto abbandonare la moglie. E, guarda, andiamo da il primo re 18 lì, che ho trovato un'altra scrittura interessante lì. Isabel era la moglie di un re di Israele che si chiamava Acab.
Mm-hmm.
Va bene, andiamo lì. Primo re 18, verso 4.
E quando Isabel sterminava i profeti del Signore, Abdia aveva preso 100 profeti, li aveva nascosti 50 in una spelonca e 50 in un'altra e li aveva nutriti con pane e acqua. Primo re 18, verso 4.
Hai capito la dolce moglie qui, la mogliettina di Acab, re di Israele, cosa faceva? Uccideva i profeti. Io consiglio vivamente a uno che programma di sposarsi una come Isabel, di controllare bene prima che tipo di fede questa donna ha. Non deve chiamarsi Isabel, può chiamarsi come vuole. Oppure una che si sta sposando un uomo come Acab, di invitarlo prima a fare qualche evangelizzazione, vedere come tratta le pecorelle e se non è capace di trattare bene le pecorelle oppure non vuole imparare, oppure non vuole salvarsi, non vuole ricevere Gesù, non vuole ricevere lo Spirito Santo, quello che sia, o non ha il desiderio di pregare per lo Spirito Santo per poter imparare. E quindi io consiglio a una donna così, una fidanzata così, seriamente riconsiderare prima di legarsi a un tale figuro, un ceffo o una ceffa, un uomo così, una donna così. Capito? E bisogna guardare prima di saltare, e specialmente prima di saltare in un matrimonio, perché il matrimonio è un legame di amore, ma può essere anche un legame infernale. E giunge il tempo che il divorzio è l'unica soluzione, come abbia detto Isaia 50, verso 1, Dio ha divorziato Israele. Va bene, allora, attenzione, matrimonio è la decisione più pericolosa di tutta la vita. Ti leghi, poi vengono i figli, cosa farai? Ma mia moglie ha scoperto che è una strega, o marito uno stregone, e allora cosa fai? C'hai figli, è così facile abbandonare una strega, uno stregone.
Non è facile.
Non è facilissimo,
no.
Non è niente affatto.
No, perché hai doveri verso quei figli.
E poi subentra anche Dio, perché Dio davanti al Signore, sì, nel mondo sì, salti a letto con la donna sbagliata, divorzi, ma davanti a Dio questo non funziona. Avrai conseguenze eterne, per l'eternità. È meglio fare il monaco di clausura, per modo di dire, che non fare decisioni sbagliate, che poi i figli pagheranno le conseguenze per tutta la loro vita, perché un disgraziato o una disgraziata ha fatto decisioni sbagliate.
Va bene. Eppure, se tu scopri che la persona che hai sposata è una Jezebel e non lo sapevi prima, anche in questi casi tu sempre dici un cristiano non divorzia. Tu vai avanti per Gesù e lei, se non vuole seguire, prima o poi forse ti lascia. Quello non puoi fare niente, ma tu personalmente rimani fedele.
Sì, io dico sempre questo. Il cristiano non abbandona la moglie o il marito, va avanti con Gesù. Per esempio, tu ce la faccio un esempio. Tu, non so, uno c'ha una moglie che dice no, io non voglio sentire parlare di Dio, di Gesù, della mia casa, no. E dice sì, però nella mia casa sì, no. E allora tu inviti pecorelle a casa tua e tua moglie fa un inferno, o il marito. E allora non puoi più invitarle.
Sì.
E allora cosa fai? L'abbandoni un coniuge così? No. Vai avanti per Gesù. A me a casa tua non puoi invitare i pecore. Allora vai a casa di loro. Uh-huh. Vado nelle strade a evangelizzare. Non può fermarmi. Evangelizzo nel posto giusto, nel modo giusto, eccetera. E alla fine vedrai che il Signore risolve le cose in un modo o nell'altro. Il coniuge o si converte o se ne va. Ma tu non lo mandi via, tu non...
Ho capito, sì.
Tu non abbandoni moglie e marito, moglie e marito o i bambini. Il Signore farà delle cose e a volte saranno cose drastiche, saranno cose tristi, spezzeranno il cuore, mm-hmm. Sarà terribile, però non c'è alternativa. Hai sposato un islamico. L'islamico dice no, qui si adora Maometto, o meglio Allah. Il capo famiglia, eh? Beh, quel matrimonio davanti a Dio è nullo, perché non è stato fatto davanti a Dio, a Gesù, alla Bibbia. Però c'hai i bambini, come fai? Uh-huh. E allora lì devi pregare, digiunare e chiedere a Dio. Io potrei dirti cosa fare, ma non te lo dico, perché diciamo dipende da te. Io non posso scegliere per te.
Quindi in due parole diciamo, se tu devi scegliere tra Dio e il coniuge, tu vai avanti per Dio, per
Dio,
Gesù,
per il Signore.
Ma non abbandoni il coniuge.
No.
Sarà la decisione del coniuge,
no,
se seguire o se abbandonarti, ma
sì,
tu rimani fedele a Dio e poi anche alla famiglia.
Sarà poi il turno del coniuge fuori binario di abbandonarti. Tu non lo abbandoni.
Okay.
Però tu, se tu vai avanti per Gesù e vai avanti per Gesù, il coniuge islamico, oppure adultero, oppure quello che ti pare, tu vai avanti per il Signore. Ti riunisci con i fratelli cristiani, vai a riunirti con i fratelli e con le pecorelle, e lui non gli sta bene. Dice, guarda, lui può arrivare al punto e dice, tu la smetti di andare in questa chiesa, non la smetti di frequentare questi fratelli, la smetti di evangelizzare, o se no me ne vado. Lascia che se ne vada. E i figli devi, quello lì è secondo la tua fede, tu ti sei messo in una situazione terribile e adesso devi pagare il prezzo. Chi te l'ha detto di sposarti un islamico? Chi te l'ha detto di sposarti un uomo e una donna che prima non lo hai sperimentato in Cristo, nella Bibbia, nel Vangelo, nell'evangelizzazione? Ma io non credevo a quel tempo. E allora cosa vuoi che faccia? È colpa di Dio che tu non credevi? E adesso c'è una situazione così. Che fare? A me mi scrivono situazioni impossibili,
sì,
eh?
Sì, sì, sì.
Mi scrivono situazioni, ci sono bambini, ci sono figli, cosa faccio? E gli dico, prega e chiede al Signore. Sì, ho capito, ma pregato non ho capito niente, devi continuare a pregare, prega, digiuna. Sì, ma non posso mica abbandonare coniugi e abbandonare i figli. Decidi tu. Gesù ha detto una volta a uno che gli parlava di soldi e di eredità, digli a mio fratello che divida l'eredità con me. E Gesù gli ha detto, chi mi ha fatto giudice? tra di voi. Chi mi ha fatto spartitore di eredità? Gesù non è giudice dell'eredità.
Ma è giudice di tutto. Forse non gli interessa in queste cose eredità, soldi, ma lui è giudice di tutto, di ogni uomo.
Ma non so se è giudice di tutto, perché certe cose ci cacciamo noi nei guai e poi vogliamo che Dio decide.
Ah.
Signore, ho sposato un islamico, e se divorzio perdo i figli, giudichi tu cosa devi fare. Qui c'è la Bibbia, ti metti in ginocchio e prega finché sai cosa fare. Ti sei messo in Matteo 5, Gesù dice, attenzione che il magistrato ti porta dal giudice, il giudice ti mette in prigione, di là non uscirai finché non paghi l'ultimo centesimo. E perché Dio non interviene con la sua super grazia? Perché non esiste la super grazia. Capito? Devi pagare, devi stare in prigione finché non paghi l'ultimo centesimo. Se tu c'hai debiti e non c'è pane da mangiare, ti sei messo nei guai, adesso secondo la tua fede ti sia fatta. Ma non c'è pane da mangiare, Dio non mi ama. Dio ti ama, ma ti sei messo tu nei guai. E adesso fai secondo la tua fede. Capito? Ti sei messo nei guai e c'è una cosa da pagare questa. È in prigione finché paghi l'ultimo centesimo. Quindi attenzione che con le leggi di Dio non si scherza.
Perché quello che hai seminato, quello raccoglierai.
Quindi, ripeto, meglio guardare prima di saltare. Qui c'è una scrittura, Proverbi 17, Angela.
Sì.
Al 14.
Cominciare una contesa è dar la stura all'acqua, perciò ritirati prima che la lite si inasprisca. Proverbi 17, verso 14.
Quindi, per parafrasare questo un po', cominciare un fidanzamento, un rapporto sessuale prima del matrimonio, cominciare anche un matrimonio con la persona sbagliata che non è controllato, è come dare stura alle acque.
Mm-hmm.
Perciò ritirati prima che la cosa si inasprisca. Ho fatto un parafrase.
Sì.
Cioè non andare a cercare fidanzati alla sala da ballo, in discoteca, dove c'è tutte le prostitute vanno, i pervertiti vanno. Le discoteche, quasi tutte insomma, discoteca non è posto andare a cercare sesso, andare a cercare moglie e mariti. Oggi è anche difficile nelle chiese cercarle. Il posto di cercare, di trovare un marito, una moglie, parlo ai fratelli giovani, è sul campo di missione, non nelle chiese dove c'è gente seduta a scaldare panche che molti di loro non hanno capito neanche cos'è Gesù. Come c'era un papa che non sapeva perché Gesù è morto per noi. Ci sono chiese che non assomigliano a chiese. Il posto per trovare un fidanzato, un marito, una moglie, è sul campo di missione. Imparate a evangelizzare, imparate a dare la salvezza di Gesù alle anime, imparate a raggiungere i perduti con la parola di Dio.
Amen.
E il fidanzato, la fidanzata, ve la portate dietro, dice, tu mi vuoi sposare? Sì, 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 sì. Guarda quanto ti amo, guarda come ti bacio. Andiamo a evangelizzare. Ma cosa c'entra questo? E sai, io sono cristiano o cristiana, e non vorrei che dopo ci sposiamo e dopo litighiamo sulla politica, su questo, su quell'altro, sulla fede, sulla religione. Allora, io mi vuoi sposare? Io sono cristiana e credo nell'evangelizzare. Ma tu sei pazza? Sono pazza, sì. Sei pazza o pazzo? Sì, sì, chiamami pazzo, ma io un marito, una moglie che non segue il Vangelo, che non ubbidisce al Vangelo, che non va a cercare pecorelle, non lo voglio. Ma io non sono capace, non c'ho lo Spirito Santo, come faccio? Lo ricevo lo Spirito Santo. Non so come fare, allora ciao. Capito?
Sì.
Questo è il prezzo da pagare. Isacco ha aspettato 40 anni per trovare una moglie, Rebecca, però con la benedizione del padre Abramo.
È il padre che l'ha trovata.
Il padre, questa è la benedizione di Dio. In una famiglia tipo Abramo, una famiglia di Dio, il consiglio dei genitori è importante, e se sono genitori cristiani. Se non sono cristiani è meno importante, sto parlando del matrimonio. Allora, applicare questo principio ad ogni fidanzamento. Sappiamo che nella attuale Sodoma, il mondo di Sodoma debosciato attuale, certi giovani mondani scambiano Il sesso facile la chiamano libertà. L'arroganza e disobbedienza, mancanza di rispetto verso i genitori cristiani, che in realtà è rispetto verso Dio, e vogliono solo il proprio diritto, la propria furbizia, scaltrezza, vogliono i loro privilegi. Ma queste sono cose che Dio chiama prepotenza, sopruso. Disobbedienza al comandamento di onorare il padre e la madre. Io non ho mai visto in tutta la mia vita che Dio benedice una persona che ha disonorato i genitori. Anche i genitori non credenti li deve onorare. Giungerà il tempo che devi andare per la tua strada, ma finché sei con i genitori li devi onorare. Va bene? Se ti chiedono di anche ubbidirle, se ti chiedono di fare delle cose contro il Signore, è lì allora no, c'è un limite, no? Se un genitore è talmente pazzo, buttati da un ponte, e dice no, scusa, questo non è biblico. Cioè l'autorità del genitore finisce quando finisce la Bibbia. Io ho sempre onorato i miei genitori, non ho mai respinto uno schiaffo in faccia da parte dei miei genitori, li ho sempre ricevuti. Grazie a Dio per questo. Mi prendevo lo schiaffo e me ne stavo zitto. Per la verità non ne ho ricevuto troppi, perché ho imparato a stare zitto. Ed è stato solo, come dicevo prima, per la chiamata di Dio, quando Dio mi ha chiamato ad essere uno dei suoi piccoli missionari del Vangelo, però ho dovuto portare anche frutti conseguenti, non è che a chiacchiere. E ho dovuto separarmi dai miei genitori. Va bene, allora, amata Marella, Dio non fa eccezioni con nessuno, e neanche Gesù ne ha fatti. Vai Matteo 12, Angelina. Gesù non ha fatto eccezionale.
Sì.
Ha messo in pratica quello che ha predicato anche con la sua famiglia, con sua madre. Vai Matteo 12, 47 al 50.
E uno gli disse: Tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti. Ma egli rispose a colui che gli parlava: Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: Ecco mia madre e i miei fratelli. Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello e sorella e madre. Matteo 12, versi 47 a 50.
E questa è una scrittura che nelle chiese non si predica, no, perché i genitori sono quelli che pagano, sono quelli che danno offerte, mica puoi dire una cosa così ai genitori, non ti danno più soldi. Però Gesù lo ha detto, e ho ascoltato anche predicatori che dicono, mica vuole dire questo, mica vuole dire questo, non vuol dire questo, e cosa vuol dire? Cos'è che vuol dire? Me lo puoi spiegare? Infatti Gesù se n'è andato da casa sua, i suoi fratelli non credevano in lui. Giovanni 7,5, non credevano in lui. E non erano fratelli, erano cugini vicini di casa. No, questo qui non lo dice. Sono false dottrine. Allora, questa scrittura è stata molto storpiata, mal interpretata da falsi insegnanti, però rimane chiara per chi ha occhi per vedere. Angelina, c'è altre domande? Sono benediciamo Marella.
No, va benissimo, la benediciamo, sì.
Ti benedica Marella nel nome di Gesù Cristo, ti vogliamo bene. Sappiamo che, sai, è meglio una verità amara che bugie zuccherate. Attenzione alle religioni di zucchero. Dio non è solo zucchero. Dio è anche non rispondere alle preghiere di Gesù nel Getsemani. È anche uno che permette, contrariamente a quello che dicono i musulmani, ha messo suo figlio in croce per amore nostro. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Un
Amen.
abbraccio, un bacio.
Amen. Leggo una testimonianza molto particolare, è da parte di Maria Antonietta. Cari amici amati da Dio, vi volevo fare un audio, ma non mi ricordo più come si fa. E sapete, ho la voce rotta dall'emozione nel raccontarvi che il Padre Celeste provvede a me in misura pigiata, scossa e traboccante. Cercherò di essere più sintetica possibile, anche se la gioia, la meraviglia, l'emozione mi brucia dentro come un fuoco. Vi ho mandato quei soldi per l'offerta, perché è Gesù che mi ha parlato quando ho sentito che non potevate stampare il libro. E Gesù mi ha detto proprio la cifra da mandarvi. ma sappiate che io sono stata sospesa dal lavoro per un anno e che sto affrontando le conseguenze tra mutuo finanziarie e banche. Essendo andata in pensione, ho ricevuto il TFR e lo sto usando per chiudere i debiti.
In italiano è TFR.
Il TFR e lo sto usando per chiudere i debiti. Quei pochi soldini che sono rimasti sono appunto il punto di chiusura della storia. Ho avuto perciò, lo ammetto, ho avuto combattimento nello spirito. Mi dicevo, forse è troppo, magari basta inviare di meno. Ma al momento del bonifico mi sono detta, io non sarò come Anania e Safira, Dio mi aiuterà. E dopo 3 giorni mi telefona una mia amica e mi chiede, sono interessata alla casa che stai vendendo. Quando ho chiuso la chiamata, ho realizzato il disegno di Dio. Avevo chiesto che mi aiutasse a vendere la casa e la risposta è arrivata da lui proprio quando è stato accreditato il bonifico. 3 giorni. Misura pigiata, scossa e traboccante. Ma chi è pari a te, mio Dio? Scusate se mi sono allungata troppo. Il mio cuore è colmo d'amore per il mio Signore. Amen. Alleluia. Vi amo tantissimo. Wow. Cioè, lei ha fatto un passo per fede, ha inviato un'offerta anche se non si permetteva, perché ha problemi finanziari, e dopo 3 giorni è arrivata la benedizione di Dio. Sta vendendo una casa che lei voleva vendere. La risposta di Dio.
Gloria a Dio, grazie Maria Antonietta. Comunque non credo che tu sia come Anania e Safira, perché lo vediamo dai frutti. Ed è per questo che Dio ti ricambia e ti benedice. Amen. Dagli la scrittura Ebrei 6, Angelina, è scritto, verso 10.
Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Ebrei 6, verso 10.
Gloria a Dio. Grazie per il tuo amore vero e aiuto. Periodicamente vi sono delle alture da superare e Dio usa veri fratelli e sorelle fedeli come te. Gloria a Dio. Siete la mano di Dio. La tua offerta la useremo per aiutare per la stampa del libro.
Amen.
Gloria a Dio. Un
sì,
abbraccio.
Quello
Amen.
Sì. È una benedizione. Un abbraccio, Maria Antonietta.
Il Signore ti benedirà, gloria a Dio. Ti sta già benedicendo.
Siamo contenti.
Alleluia.
Preghiamo sempre per i fratelli che aiutano, che il Signore provvede per loro, che non gli manca niente, perché sappiamo che a volte, come anche lei ha spiegato, è un sacrificio, però confidiamo che il Signore ricambia nel nome di Gesù.
Amen, amen. Grazie fratellini.
Amen. Ti faccio ancora una domanda e poi chiudiamo, credo, perché il tempo è passato. Questo è da parte di Angela. Lei ha ascoltato questo messaggio? Prima di leggere la domanda, il messaggio è intitolato «Perché in questo tempo della fine Dio non suscita profeti come nel Vecchio Testamento?» E dopo che ha sentito il messaggio, lei chiede «Fratello Giuseppe, hai ragione di tutto quello che dici. Io conosco una sorella che andava in una chiesa e profetizzava e più di una volta l'hanno bloccata. E una domenica mattina il pastore dal pulpito le ha detto, cosa vai a fare per le strade a evangelizzare?
Caro mio, questo che è il pastore.
E quella sorella non è più andata da quella chiesa e ci sono dei pastori che si innalzano.
E così è rimasta anche senza chiesa, poveraccia.
E quella sorella, dopo che è andata via da quella chiesa, non ha più profetizzato.
Come
se gli è stato rubato.
Il dono.
Fratello Giuseppe, possono rubare il dono di profezia? Che Dio ci aiuti, shalom a tutti.
Allora, lei chiede, possono rubarci il dono di profezia? La mia risposta è no. Ma il nemico, il diavolo, però ti può intimorire se tu glielo permetti e ti puoi mettere in pausa, stand by. Guarda, vai Apocalisse 3, guarda. È verso 11.
Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai perché nessuno ti tolga la tua corona. Apocalisse 3, 11.
Cioè questo pastore, se le cose stanno così come sono raccontate, e allora sembra che le ha rubata la corona di evangelizzatrice, rubata e buttata via, perché lui non sembra usarla, però Dio la tiene sempre lì, cioè la puoi avere in qualunque momento, questa sorella può averla in qualunque momento, decide di lottare e combattere contro il nemico, Questa sorella, anzi, guarda, digli a questa sorella che se lo desidera che mi scrivesse, probabilmente ha bisogno di amore, incoraggiamento, sicuramente ha bisogno di questo, perché allontanandosi da questa chiesa, magari si allontana anche da Dio, aiutiamola questa sorella, va bene? A me piacerebbe parlarle, diglielo che si mette in contatto con noi. Digli che ha bisogno di andare dal Signore in preghiera e chiedere perdono, va bene, perdono per essere stata scossa e riprendersi la sua corona che non deve perdere nel nome di Gesù Cristo,
Amen.
ne ha bisogno per quando arriva in cielo. Attenzione a quelle religioni che si credono superiori solamente per via dei loro diplomi, posizione dietro il pulpito, che è tutta politica religiosa, eh? Dio protegga le pecorelle. Angela, vai primo Timoteo 4, per favore, vediamo, andiamo alla parola e
Sì.
chiudiamo in parola. 11 e 12.
Ordina queste cose e insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. 1 Timoteo 4, versi 11 e 12.
A quel punto qui che volevo sottolineare, nessuno disprezzi la tua giovane età. Ora, questa sorella è più giovane nello spirito e magari il cappuccione dietro il pulpito, va bene, qualunque età sia, con i suoi diplomi, il suo eccetera, la sua personalità e tutto, cioè
Lui ha più autorità.
schiaccia le persone. E Gesù, guarda, vai in Matteo, cos'è Matteo 24? Guarda, lì c'è una scrittura,
Sì.
verso la fine, che Gesù dice, attenzione a quel servo,
Verso 48.
è verso lì.
Se quel servo malvagio dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. È
Cioè,
questo?
sì, questo.
Matteo 24,
Cioè,
da 48 a 51.
attenzione a questi pastori che. So che ci sono. Questo qui, pastore, non mi interessa fare il suo nome, non mi interessa nominare la Chiesa, non lo faccio mai. Però se questo pastore si comporta così, che c'è una dolce, dolce pecorella di Dio che profetizza, che va a cercare le pecore, che va per le strade e fa quello che il pastore dovrebbe fare, dovrebbe dare esempio, ma non lo fa. Attenzione che il Signore gliela toglie a lui la corona. Attenzione che questo pastore stia attento a non finire con la sorte degli ipocriti, degli attori. Perché in greco la parola ipocrita si dice attore, cioè uno che attua, fa la parte che non è sua, ipocrita. Lì sarà pianto e stridore di denti. Questo pastore rischia di finire davanti a Dio in un posto dove ci sarà piangere e stridere i denti. Attenzione. Io sento nel mio cuore amore per questa dolce sorella. Non è la nostra chiesa, ma non fa niente. Siamo tutti fratelli davanti a Cristo, se amiamo Cristo.
E lei invece, anche se non fa parte più di quella chiesa, lei dovrebbe usare i talenti che Dio le ha dato, andare avanti, servire Gesù il miglior modo che può. Non deve fermarsi.
Certo, guarda, apri la tua casa come luogo di adorazione, luogo di studiare la parola. Naturalmente le chiese ti malediranno. Cosa questo qui crede di fare senza di noi? Ma apri la chiesa alle pecore, loro ti hanno chiusa fuori, ti criticano, ti maledicono. Maledire, dire male è lo stesso. Dicono male di te? E tu vai a casa tua, vai a evangelizzare come prima, più di prima. E poi, se la tua casa, se non c'hai ostacoli nella tua casa, invitali a casa tua, però le pecore vere, Non invitare uomini che poi sei nei guai. Vogliono soldi, vogliono questo, quello. Capito? Se gli uomini vengono insieme a donne e li incontri in una caffetteria, eccetera. Attenzione agli indirizzi. Io ho imparato che la privacy è una cosa essenziale. E poi le persone che sono degne, invitala a casa tua, prega con loro, fai comunione con loro, pane e vino. Il corpo di Cristo è lì. Angelina, quando fanno comunione nelle case, pane e vino, dammi una scrittura che il pane diventa corpo, il vino diventa sangue nello spirito. Vedo il vapore che ti esce.
In Giovanni 6?
No.
No, non lo so.
Prova un altro Vangelo, cambia nome.
Luca?
No, cambia nome.
Primo Corinzi 11?
No, i quattro Vangeli.
Matteo, Luca, Marco?
Matteo, capitolo
Sono
18.
solo quattro.
Capitolo 18 lo dice lì.
Matteo?
Sì.
Dove?
Dice che quando due persone fanno comunione col pane e
Ah,
col vino,
ho capito.
lì c'è il corpo di Cristo.
Ma non dice così.
Non dice così perché
Verso
non devo
20.
farlo troppo facile, che è un test di intelligenza questo.
Allora non sono intelligente.
Eh sì, tu sei intelligenza quando vuoi tu. Allora,
Verso
sei pronto
20.
18-20?
Verso 20 dice: Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Matteo 18, verso 20.
E allora, se due persone a casa di questa sorella cacciata da una chiesa fanno la comunione, lì c'è il corpo di Cristo.
Sì.
Capito? Lì c'è il corpo di Cristo spiritualmente, nello spirito. Io non ci credo che il pane e vino diventano corpo e sangue realmente, materialmente, non si vede niente. Nello spirito, come la mia salvezza, non la vedo la salvezza. Tu vedi Dio, Angela?
Fisicamente no.
No, dov'è Dio? Non si vede. Tu vedi la luce del sole?
No,
No?
vedo, lo so
Vedi il
che
sole? Vedi il sole? La luce la
vedo
vedi riflessa sugli alberi?
tutto grazie alla luce.
Sì, ma la luce la vedi?
Non si vede.
Non si vede la luce.
No.
Ci vuole il prisma che divide la luce in sette colori, no? L'arcobaleno. C'era un arcobaleno bellissimo qui a casa nostra, vero Angela?
Sì.
Abbiamo fatto anche una foto.
È
Che
bello, sì.
bel. Bellissimo, bellissimo. Gloria a Dio.
Solo pochi giorni fa, sì.
Alleluia. Lo mettiamo sulla radio, questo arcobaleno?
Sì, c'ho la foto qui, possiamo metterlo.
Ecco. Dopo di questo chiudiamo.
Ok.
Fratello, non vi teniamo più a lungo.
Sì.
Guardate che bella questo arcobaleno che l'altro giorno. È stato ieri?
No, come 3 giorni fa?
2 giorni fa?
2 o 3 giorni fa.
Sì, bellissimo, 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 bellissimo. Tu eri a Matteo 18, rimani a Matteo 18, andiamo al verso 10. Gesù dice guardatevi e chiudiamo qui, fratelli.
Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Matteo 18, verso 10.
Quindi attenzione noi pastori a disprezzare uno che profetizza, uno che va nelle strade a evangelizzare, magari non c'è la nostra grande, grande conoscenza, ma magari ottengono più frutti però, perché non è con la conoscenza della teologia, della noialogia, che si vincono le anime a Cristo. Ma con la umiltà, con la gentilezza, facendo amicizia con i perduti. E questa donna, io sento nello spirito che ha il dono di evangelizzazione e ha il dono di guidare anima a Cristo. E io voglio dire a questa donna che Angela, tu, no, Angela, quella che scrive, è Angela che scrive, no?
Sì, si chiama Angela, la
Si chiama Angela
sorella.
anche lei. Angela, tu glielo puoi dire, se puoi fagli ascoltare questa registrazione che sento l'amore di Dio per lei, sento che Gesù gli dice sono stato perseguitato anch'io, non temere, io sono con te. E Gesù ti dice io sono con te, io ti assisto, io ti benedico, non sei mai sola, continua fino figliola amata, continua ad evangelizzare, continua a portare il mio nome nelle strade, non ti preoccupare di questi cosiddetti pastori che ti cacciano dalla loro chiesa perché tu evangelizzi. E anche perché profetizzava?
Sì, sì.
Ma tu puoi parlare che se ci sono degli errori nella profezia, ma non perché profetizza. Perché allora, scusa, senza offesa, ma sei un cafone. Perché, scusa, vai da Atti 2:15, Angelina.
Sì.
Vedi se è giusto. Controlla.
Atti 2.
15.
Verso 15. No, verso 17.
Allora 17.
Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno.
Capito? Quindi, cari pastori, gentili pastori dalla nonna, con i vostri diplomi dalla nonna, che avete fatto teologia di qui, teologia di là, ma non lo vedete che le vostre pecorelle stanno facendo quello che voi non fate? Voi non andate nelle strade, voi non vi alzate dalle vostre casse panche, dalla vostra raccolta monetaria della domenica mattina per andare a cercare le pecorelle. Finalmente qualche pecorella lo fa e voi le scoraggiate. Ma guai a voi! Guai a voi, così diventate Laodicea. Attenzione che Gesù non vi vomita. Io non ho molta pazienza con queste religioni. Va bene, allora, vediamo un po'.
The
ci
rainbow,
fermiamo qui?
The Rainbow is published.
Allora, sì, quando rinfrescate la pagina della radio, vedete il bellissimo arcobaleno che Gesù ci ha regalato. Cioè, nostra casa qui, abbiamo una casa con l'arcobaleno.
Quando Dio vuole,
quando
l'arcobaleno.
Dio vuole, quando Dio vuole.
Sì.
Allora, fratelli, vi lascio?
Sì.
Ce ne andiamo, Angelina.
Sì, ci fermiamo,
lasciamo
sì.
I fratelli, ci vanno a riposare, poveracci.
Grazie, Gesù. Vi amiamo, fratelli.
Grazie,
vi benediciamo.
Grazie per aver sofferto con noi un paio di orette.
Ma non
abbondanti.
È grande sofferenza questa, è una gioia, è un piacere.
E questo lo devono dire loro.
Ma per me è bello.
Ecco.
Io parlo per me.
Allora scriveteci e fateci sapere se è più una gioia o una sofferenza. Ditelo, perché anche qui il pastore deve essere incoraggiato un pochino. Cosa pensate che io sono chissà cosa? Io ho bisogno di voi, fratelli, ho bisogno delle vostre parole, ho bisogno del vostro incoraggiamento. La cosa che più mi emoziona, che mi tocca, è quando sento, vedo, constato il vostro amore per Gesù. Questo mi tocca. Che ho dato il mio cuore a Gesù, il mio cuore è là, non è qua.
Mm-hmm.
Il mio cuore non è Radio Blast, è con Gesù. Amen. E anche un pochino con Radio Blast. Va bene, allora mandatemi, perché i fratelli, ci sono fratelli che scrivono parole così dolci, così... Di amore per il Signore, ecco, parlatemi di quello. Allora, preghi tu, prego io, il Signore vi benedica, sia con voi.
Sì, amen, grazie
il
Gesù.
Il Signore vi assista, il Signore vi protegga dai diavoli, da serpenti, da scorpioni, da spiriti, dalle maledizioni del nemico. Il suo amore sia sopra di voi come una manna, una nuvola.
Amen. Nel nome
vi accompagna notte e giorno, quando dormite, quando vi svegliate, quando mangiate, quando camminate, quando lavorate, quando non lavorate, quando siete a casa, quando siete fuori. Il Signore è con voi, sia con voi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Un abbraccio, un bacio, anche tu, Angela.
Ciao, fratelli, vi amiamo tanto e rimanete nei nostri cuori. Ciao a tutti.
Alleluia.
Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e s'andava marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla. Finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà
alla venuta di Gesù.
Come i giorni di Noè sono i nostri tempi, arriva la fiumana del diavolo, la sua tribolazione. Se avverti il mondo ti prende in giro, ma Gesù ci guida nel luogo della protezione. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Beati quei servi che il padrone arrivando troverà vigilante. Senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Come i giorni di Noè sono i nostri tempi, arriva la fiumana del diavolo, la sua tribolazione. Se avverti il mondo ti prende in giro, ma Gesù ci guida nel luogo della protezione. Ma la donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, dove è nutrita per 3 anni e mezzo. Come i giorni di Noè sono i nostri tempi, arriva la nel luogo della protezione.
Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia. Che sia per mezzo della fede.